Ellen Goldwire, sulle orme del gran medico. Capitolo 1. Il vero medico missionario. Il nostro esempio. Il nostro Signore Gesù Cristo è venuto a vivere in questo mondo per mettersi al servizio dell'uomo. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie per alleviare tutti i bisogni dell'umanità. È venuto per alleviare la malattia, la miseria e il peccato. La sua missione, infatti, consisteva nella completa restaurazione dell'uomo, donandogli la salute, la pace e un carattere perfetto. Le esigenze e le condizioni di coloro che si rivolgevano a lui per chiedere il suo aiuto erano molto diverse, ma nessuno ritornava senza aver ricevuto ciò di cui aveva bisogno. Egli possedeva una straordinaria potenza di guarigione e gli uomini venivano risanati nel corpo, nella mente e nello spirito. L'opera del Salvatore non conosceva limiti di tempo o di luogo. Il suo profondo interesse era infinito. La sua opera di guarigione e di insegnamento si svolgeva su così ampia scala che non c'era in Palestina una struttura tanto grande da ospitare le folle che si rivolgevano a lui. Il suo ospedale si trovava sulle verdi pendici delle colline della Galilea o sulle strade più battute, presso la riva del mare o nelle sinagoghe. Ovunque i malati potevano presentarsi a lui. In ogni città, paese o villaggio in cui passava, imponeva le sue mani sugli afflitti e li guariva. Se una persona era disposta ad ascoltare il suo messaggio, egli la consolava, offrendogli la certezza dell'amore del Padre Divino. Durante il giorno aiutava chi si rivolgeva a lui. La sera si occupava di coloro che di giorno lavoravano duramente per portare a casa un pezzo di pane per la famiglia. Gesù doveva assumersi la responsabilità di salvare gli uomini. Sapeva che se non ci fosse stato un radicale cambiamento nei principi e negli obiettivi dell'umanità, tutto sarebbe stato inutile. Questa era la preoccupazione che affliggeva il suo cuore, e nessuno poteva comprendere la responsabilità che lo schiacciava. Durante l'infanzia, la giovinezza e la maturità, trascorse molto tempo da solo. Eppure, stando con lui, si aveva l'impressione di essere in cielo. Ogni giorno doveva affrontare prove e tentazioni. Ogni giorno entrava in contatto con il male e poteva vederne gli effetti su coloro che cercava di benedire e salvare. Nonostante questo, non si scoraggiò e non abbandonò i suoi obiettivi. Subordinò i suoi desideri alla sua missione. Visse sottomettendosi totalmente alla volontà del padre. Quando era ancora un ragazzo, sua madre lo trovò nella scuola dei rabbini e gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così?» Ed egli rispose presentando quello che sarebbe stato il programma della sua vita: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio?» Condusse un'esistenza all'insegna del sacrificio. Non possedeva una casa. Poteva contare soltanto su ciò che la bontà degli amici gli offriva. Per noi visse come l'essere più povero, camminando e lavorando fra i bisognosi e i malati. Visse fra coloro che avevano beneficiato della sua potenza senza ricevere onori e manifestazioni di riconoscenza. Egli era sempre paziente e allegro. Chi stava male vedeva in lui un messaggero di vita e di pace. Egli riconosceva i bisogni di uomini e donne, giovani e bambini, e rivolgeva a tutti loro l'invito: «Venite a me». Durante il suo ministero, Gesù dedicò più tempo alla guarigione dei malati che alla predicazione. I suoi miracoli testimoniano la validità delle sue parole, secondo cui egli non era venuto per distruggere, ma per salvare. L'eco della sua bontà lo precedeva ovunque andasse. Dopo il suo passaggio, chi aveva beneficiato del suo aiuto esultava per la salute ritrovata e sperimentava nuove energie. La gente si accalcava intorno a loro per sentire raccontare le opere che il Signore aveva fatto. La sua voce era per molti il primo suono che avessero mai udito. Il suo nome era la prima parola che avessero mai pronunciato. Il suo viso il primo che avessero mai visto. Come facevano a non amare e lodare Gesù? Quando passava nei villaggi e nelle città, era come se da lui emanasse un'energia vitale che diffondeva vita e gioia. Il paese di Zabulon e il paese di Nettali, sulla via del mare, di là dal Giordano, la Galilea dei pagani, il popolo che stava nelle tenebre, ha visto una gran luce. Su quelli che erano nella contrada e l'ombra della morte, una luce si è levata. Il Signore fece di ogni guarigione un'occasione per imprimere i principi divini nello spirito e nella mente. Questo era l'obiettivo della sua missione. Egli offriva benedizioni terrene per disporre il cuore delle persone a ricevere il messaggio del Vangelo della sua grazia. Il Cristo avrebbe potuto occupare la cattedra più importante tra i professori della nazione ebraica, ma preferì annunciare il Vangelo ai poveri. Egli andava ovunque, dalle vie principali alle strade più nascoste, per offrire a tutti la possibilità di ascoltare parole di verità. Vicino al mare, sui monti, per le vie della città, nella sinagoga, si sentiva la sua voce che spiegava le scritture. Spesso insegnava nel cortile esterno del tempio. In questo modo i gentili potevano ascoltare i suoi insegnamenti. Gli insegnamenti del Cristo erano così diversi dalle spiegazioni presentate dagli scribi e dai farisei sulle scritture che attiravano l'attenzione della gente. I rabbini si basavano sulla tradizione, le teorie e i ragionamenti umani. Spesso ciò che gli uomini avevano insegnato e scritto sulle scritture andava a sostituire le scritture stesse. Gli insegnamenti del Cristo traevano spunto dalla parola di Dio. Egli rispondeva alle domande con un semplice «Sta scritto». «Cosa dicono le scritture?» «Come leggi?» In ogni occasione egli presentava la parola, sia che l'interessato fosse un amico, sia che si trattasse di un avversario. Proclamava il messaggio del Vangelo con chiarezza e potenza. Le sue parole illuminavano come raggi di luce gli insegnamenti dei patriarchi e dei profeti, e gli uomini venivano in contatto con le scritture come se stessero ricevendo una nuova rivelazione. Mai, prima di allora, i suoi uditori avevano colto nella parola di Dio una tale profondità di significato. Non ci fu mai un altro predicatore come il Cristo. Egli era il Re del Cielo, ma decise di umiliare se stesso fino a diventare come noi, per incontrare gli uomini là dove si trovavano. Il Cristo, il messaggero del patto, portò la notizia della salvezza a tutti, ricchi e poveri, liberi e schiavi. La sua fama di grande medico si sparse per tutta la Palestina. I malati si facevano trovare lungo le strade che avrebbe percorso per potergli chiedere aiuto. Venivano anche persone desiderose di ascoltare le sue parole e sperimentare il tocco guaritore delle sue mani. Così il Re di Gloria, negli umili panni di un uomo, andava di città in città, di villaggio in villaggio, predicando il messaggio del Vangelo e guarendo i malati. Egli partecipava alle grandi feste nazionali che si svolgevano ogni anno. Alle folle attratte da queste cerimonie, organizzate all'insegna dell'apparenza, egli parlava di argomenti sacri, prospettando loro l'eternità. Offriva a tutti i tesori della sua saggezza. Parlava un linguaggio così semplice che non potevano fraintenderlo. Con il suo approccio particolare, aiutava tutti coloro che soffrivano ed erano tristi. Con modi gentili e affettuosi, soccorreva i peccatori malati, assicurando loro guarigione e forza. L'insegnante supremo si avvicinava alle persone ricorrendo a modelli ed esempi a loro familiari. Presentava la verità in modo tale che gli uditori l'avrebbero ricordata sempre insieme ai loro pensieri più cari. Con i suoi insegnamenti, essi sentivano che egli si immedesimava completamente con i loro interessi e la loro felicità. Era una persona diretta. Gli esempi che usava erano appropriati. Le sue parole erano dolci e positive, tanto che chi le sentiva ne rimaneva affascinato. La semplicità e il calore con cui si rivolgeva ai bisognosi santificavano ogni sua parola. La sua esistenza era vissuta intensamente. Giorno dopo giorno era possibile vederlo entrare nelle umili case dei bisognosi e degli afflitti per offrire speranza agli scoraggiati e pace a chi era angosciato. Misericordioso, amorevole e pietoso, si spostava da un luogo all'altro, aiutando le persone abbattute e confortando gli sconsolati. Ovunque si trovava, offriva benedizioni. Mentre si occupava dei poveri, Gesù cercava anche il modo di raggiungere i ricchi. Egli voleva entrare in contatto con i farisei ricchi e colti, con i nobili giudei e con i governanti romani. Egli accettava i loro inviti, partecipava alle loro feste, si interessava dei loro passatempi e delle loro attività. In questo modo poteva raggiungere i loro cuori e rivelare le ricchezze che durano per sempre. Il Cristo venne per dimostrare che ricevendo forza dall'alto, l'uomo può vivere una vita pura. Egli cercò di soddisfare le esigenze degli uomini con una pazienza e una disponibilità infinite. Con il misericordioso tocco della sua grazia, allontanava dal cuore il dubbio e l'inquietudine, trasformando l'ostilità in amore e la diffidenza in fiducia. Se si rivolgeva a qualcuno dicendo «Seguimi», egli si alzava e lo seguiva. Il fascino che poteva suscitare il mondo circostante si dissolveva immediatamente. Al suono della sua voce, l'avidità e l'ambizione svanivano dal cuore e le persone, una volta libere, si alzavano per seguire il Signore. Amore fraterno. Il Cristo non conosceva differenze di credo, nazionalità o classe. Gli scribi e i farisei volevano ottenere dalle benedizioni divine vantaggi a livello locale e nazionale, escludendo il resto della famiglia di Dio nel mondo. Ma il Cristo venne proprio per abbattere ogni tipo di barriera. Venne per dimostrare che il dono del suo perdono e del suo amore non ha limiti, come l'aria, la luce e la pioggia che rinfresca la terra. Con la sua vita, il Cristo ha istituito una religione senza differenze di classe, una religione in cui ebrei e pagani, liberi e schiavi, sono fratelli e uguali davanti a Dio. Nessuna questione politica condizionava le sue azioni. Per lui non c'era nessuna differenza fra vicini e stranieri, amici e nemici. Era interessato da coloro che erano assetati dall'acqua della vita. Per lui tutti erano degni di considerazione e cercò di offrire a tutti la sua guarigione. Con chiunque si trovasse, presentava un insegnamento adatto al tempo e alle circostanze. Quando vedeva gli uomini offendersi e trattarsi male, comprendeva sempre di più il loro bisogno di ricevere il suo amore. Egli cercava di infondere speranza a coloro che erano meno disponibili e meno dotati. Per lui tutti erano degni di considerazione e cercò di offrire a tutti la sua guarigione. Con chiunque si trovasse, presentava un insegnamento adatto al tempo e alle circostanze. Quando vedeva gli uomini offendersi e trattarsi male, comprendeva sempre di più il loro bisogno di ricevere il suo amore. Egli cercava di infondere speranza a coloro che erano meno disponibili e meno dotati, offrendo loro la certezza di diventare buoni e irreprensibili, formandosi un carattere come figli di Dio. Incontrava spesso persone che erano schiacciate dal potere di Satana e che non avevano la forza di liberarsene. A coloro che erano scoraggiati, malati, indotti in tentazione e sul punto di cedere, Gesù rivolgeva dolci parole di comprensione, parole chiare e opportune. Inoltre incontrava spesso persone che combattevano una dura battaglia contro il nemico degli uomini. Diceva loro di non arrendersi, che avrebbero vinto perché gli angeli di Dio erano dalla loro parte e li avrebbero aiutati a vincere. Veniva invitato alla tavola dei pubblicani come un ospite d'onore, dimostrando con la sua simpatia e la sua socievolezza di rispettare la dignità umana. Gli uomini, a loro volta, desideravano essere degni della sua fiducia. Le sue parole suscitavano, nei cuori assetati, l'effetto di una forza vitale e benedetta. Risvegliavano nuovi stimoli e, per coloro che erano stati rigettati dalla società, si apriva la possibilità di una nuova vita, nonostante fosse un ebreo. Gesù frequentava senza problemi i samaritani, ignorando le abitudini farisaiche del suo paese. A dispetto dei loro pregiudizi, egli accettava l'ospitalità di questo popolo disprezzato. Dormiva con loro sotto lo stesso tetto, mangiava con loro condividendo il cibo preparato e servito dalle loro mani, insegnava nelle loro strade e trattava tutti con la massima gentilezza e cortesia. Se da un lato riusciva con il suo affetto ad attirare i loro cuori, con la sua grazia divina, donava loro la salvezza che gli ebrei rifiutavano. Testimonianza personale. Il Cristo sfruttava tutte le possibilità per proclamare il Vangelo della salvezza. Ascoltate le meravigliose parole che rivolse a una donna samaritana. Egli era seduto vicino al pozzo di Giacobbe, quando la donna si avvicinò per attingere dell'acqua. Con grande sorpresa della donna, egli le chiese un favore, dicendo: «Dammi da bere». Desiderava un sorso d'acqua fresca, ma voleva anche creare un'occasione per offrirle l'acqua della vita. «Come mai», disse la donna, «tu che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». Quanto interesse manifestò il Cristo per quella donna! Quanto erano sincere e chiare le sue parole! Quando la donna le sentì pronunciare, lasciò il secchio e se ne andò in città a dire ai suoi amici: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» Leggiamo infatti che molti samaritani di quella città credettero in lui. Chi può immaginare quale importanza hanno avuto quelle parole per la salvezza degli uomini? Dove c'è una persona pronta ad accogliere la verità, il Cristo è là, pronto a comunicargliela. Egli rivela il Padre e tutto ciò che piace a colui che legge nei cuori. Per queste persone non ricorre a parabole, ma dice loro: «Come a quella donna al pozzo, Sono io che ti parlo. Una missione da compiere. A Capernaum, in una casa di pescatori, la suocera di Simone era tormentata da una gran febbre e lo pregarono per lei. Gesù sgridò la febbre e la febbre la lasciò, ed ella subito si alzò e si mise a servirli. Ben presto la notizia si diffuse ovunque. Il miracolo era avvenuto di sabato e, per paura dei rabbini, la gente non aveva il coraggio di chiedere di essere guarita prima che il sole fosse tramontato. Allora, dalle case, dai negozi, dai mercati, si videro accorrere gli abitanti della città, diretti verso l'umile casa dove alloggiava Gesù. I malati, alcuni condotti su delle barelle, altri che si appoggiavano alle stampelle o erano sostenuti dagli amici, si avvicinavano vacillanti al Salvatore. Essi andavano e venivano costantemente, perché nessuno sapeva se il giorno seguente il grande medico si sarebbe fermato ancora in quella zona. A Capernaum non era mai successo niente di simile prima di allora. Nell'aria si sentivano urla di gioia e grida di liberazione. Gesù interruppe la sua azione di guarigione solo dopo aver visitato l'ultimo malato. Era ormai notte fonda quando la gente si allontanò e il silenzio tornò nella casa di Simone. Quella giornata lunga e intensa si era conclusa e Gesù aveva bisogno di riposo. La città era immersa nel sonno e il Salvatore, mentre era ancora notte, si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto. E là pregava. Quel mattino, molto presto, Pietro e i suoi compagni andarono da Gesù per dirgli che la gente di Capernaum lo stava cercando. Con loro sorpresa, Gesù disse: «Anche alle altre città bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato». Nell'atmosfera di euforia che regnava a Capernaum si correva il rischio di perdere di vista il vero obiettivo della sua missione. Gesù non voleva attirare l'attenzione su di sé, facendosi passare per qualcuno che dà spettacolo o per un guaritore. Il suo obiettivo era attirare le persone in quanto Salvatore. Mentre la gente preferiva credere che fosse venuto come un re, che poteva stabilire un regno terreno, egli desiderava orientare i loro pensieri dalle cose materiali a quelle spirituali. Un successo esclusivamente terreno sarebbe stato in contraddizione con la sua missione. Lo stupore della gente superficiale stonava con il suo stato d'animo. Nella sua concezione della vita non c'era spazio per l'idea di farsi rispettare. L'importanza che la società dà alla posizione, alla ricchezza o alle capacità delle persone era estranea alla mentalità del figlio dell'uomo. Gesù non ricorse a nessuno dei mezzi che gli uomini utilizzano per ottenere l'ubbidienza o esigere il rispetto. Alcuni secoli prima della sua nascita era stata fatta questa profezia su di lui: «Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, manifesterà la giustizia secondo verità». I farisei volevano distinguersi per il loro scrupoloso formalismo e per l'ostentazione del loro culto e della loro pietà. Mostravano il loro zelo per le questioni religiose, facendone oggetto di discussione. Non era raro assistere a lunghe e chiassose dispute fra opposte fazioni. Sulle strade si sentivano le voci di colti dottori della legge che si scaldavano in accesi dibattiti. La vita di Gesù era in netto contrasto con tutto questo. Mai una disputa chiassosa, mai un messaggio presentato con ostentazione, mai un'azione volta a riscuotere facili consensi. Il Cristo era nascosto in Dio e il Signore si rivelava tramite il carattere del Figlio. Questo era l'obiettivo su cui Gesù desiderava concentrare l'attenzione della gente. Il sole di giustizia non ha riempito il mondo con lo splendore della sua gloria per incantare i sensi. Del Cristo è scritto: la sua venuta è certa, come quella dell'aurora. La luce del giorno si diffonde sulla terra dolcemente e delicatamente, disperdendo l'oscurità e risvegliando il mondo alla vita. Così si alzò il sole di giustizia, e la guarigione sarà nelle sue ali. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Perché tu sei stato una fortezza per il povero, una fortezza per l'indifeso nella sua angoscia, un rifugio contro la tempesta, un'ombra contro l'arsura. Così parla Dio, il Signore, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra con tutto quello che essa produce, che dà il respiro al popolo che c'è sopra e lo spirito a quelli che vi camminano. Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano. Ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo. La luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per fare uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Farò camminare i ciechi per una via che ignorano. Li guiderò per sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce. Renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò, e non li abbandonerò. Cantate al Signore un cantico nuovo. Cantate le sue lodi all'estremità della terra, o voi che scendete sul mare, e anche gli esseri che esso contiene, le isole e i loro abitanti. Il deserto e le sue città alzino la voce. Alzino la voce i villaggi occupati da Kedar. Esultino gli abitanti di Sela. Prorompano in grida di gioia dalla vetta dei monti. Diano gloria al Signore. Proclamino la sua lode nelle isole. Cantate, o cieli, poiché il Signore ha operato. Giubilate, o profondità della terra. Prorompete in grida di gioia, o montagne, o foreste con tutti gli alberi vostri, poiché il Signore ha riscattato Giacobbe e manifesta la sua gloria in Israele. Dalla prigione di Erode, in cui deluso e perplesso sulla missione del Salvatore vegliava e aspettava, Giovanni Battista inviò due dei suoi discepoli da Gesù con questo messaggio: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Il Salvatore non rispose subito alla domanda dei discepoli ed essi rimasero stupiti del suo silenzio. Nel frattempo gli ammalati cominciavano ad avvicinarsi a lui. La voce del grande medico penetrava nelle orecchie che non riuscivano a sentire. Una sua parola o il tocco della sua mano aprivano gli occhi che non vedevano, perché potessero ammirare la luce del giorno, le meraviglie della natura, i visi degli amici e quello del liberatore. La sua voce raggiungeva le orecchie dei moribondi ed essi si rialzavano forti e sani. Gli indemoniati paralizzati ubbidivano alle sue parole. Il male si allontanava dalla loro mente ed essi lo adoravano. I poveri contadini e gli umili lavoratori, che venivano evitati dai rabbini perché impuri, si riunivano intorno a Gesù ed egli rivolgeva loro parole di vita eterna. Il giorno trascorse in questo modo, davanti agli occhi stupiti dei discepoli di Giovanni. Alla fine Gesù li chiamò e chiese loro di andare a raccontare a Giovanni ciò che avevano visto e ascoltato, aggiungendo: beato colui che non si sarà scandalizzato di me. I discepoli portarono questo messaggio e fu sufficiente. Giovanni si ricordò della profezia sul Messia. Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, per consolare tutti quelli che sono afflitti. Gesù di Nazaret era colui che era stato promesso. La prova della sua divinità stava nella sua missione nei confronti dei bisogni dell'umanità sofferente. La sua gloria si è manifestata nella sua disponibilità ad abbassarsi al nostro umile livello. Le opere del Cristo non solo affermavano che egli era il Messia, ma indicavano il modo in cui il suo regno doveva essere stabilito. A Giovanni venne rivelata la stessa verità che era stata presentata a Elia nel deserto quando un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco Dio parlò al profeta con voce calma. Così Gesù doveva realizzare la sua missione, non con il rovesciamento di troni e regni, non con ostentazione e pompa, ma parlando al cuore degli uomini attraverso una vita di bontà e altruismo. Il regno di Dio non si realizza con apparizioni spettacolari. Esso si manifesta attraverso l'interiorizzazione della sua parola, l'azione profonda del suo spirito, l'unione dell'essere con colui che è la sua vita. La manifestazione più grande della sua potenza è visibile nella natura umana portata alla perfezione nel carattere del Cristo. I discepoli del Cristo devono essere la luce del mondo. Tuttavia Dio non chiede loro di sforzarsi per brillare. Non approva nessun tentativo di manifestare una bontà superiore che provochi autocompiacimento. Egli desidera che in tutto il loro essere si manifestino i principi divini. Quando verranno in contatto con la società, diffonderanno la luce che è in loro. La loro fedeltà risalterà in ogni azione della vita. Le ricchezze o una buona posizione sociale, attrezzature costose, strutture o arredi particolari non sono necessari per lo sviluppo dell'opera di Dio, così come non lo sono i successi che riscuotono l'approvazione degli uomini e suscitano la superbia. Lo splendore del mondo, per quanto possa essere grandioso, non ha nessun valore agli occhi di Dio, per il quale conta ciò che è invisibile ed eterno, al di sopra di ciò che è visibile e temporale. Queste ultime forme hanno importanza solo se esprimono le prime. Le più preziose opere d'arte non possiedono una bellezza paragonabile a quella del carattere, frutto dell'azione dello Spirito Santo nell'uomo. Quando il Signore offrì suo Figlio al mondo, fornì agli esseri umani delle ricchezze incorruttibili, al cui confronto i tesori accumulati dagli uomini fin dalle origini del mondo valgono ben poco. Il Cristo è venuto sulla terra e ha manifestato agli uomini un amore eterno. Questo è il tesoro che attraverso la nostra relazione con Lui dobbiamo ricevere, far conoscere e donare. Gli sforzi degli uomini saranno efficaci nella misura in cui si consacreranno a Dio e riusciranno a far conoscere la grazia del Cristo che trasforma la vita. Dobbiamo distinguerci dal mondo perché Dio ci ha suggellati, perché Egli manifesta in noi il suo carattere d'amore. Il nostro Redentore ci protegge con la sua giustizia. Quando sceglie delle persone per coinvolgerle nella sua opera, Dio non chiede loro se sono ricchi, colti o bravi oratori. Egli chiede: sono persone umili a cui poter indicare i miei piani? Posso mettere le mie parole sulle loro labbra? Saranno in grado di rappresentarmi? Dio può servirsi di ogni individuo che gli offrirà la possibilità di far penetrare il suo spirito nel tempio del suo cuore. Accetterà l'opera che riflette la sua immagine. I suoi collaboratori devono dimostrare alla società le caratteristiche eterne dei principi immortali di Dio. Raccoglierà gli agnelli in braccio. Quando Gesù viaggiava per il paese per guarire i malati, le madri, con in braccio i loro piccoli, sofferenti o in fin di vita, cercavano di farsi spazio tra la folla per farsi notare da lui. Pensate a queste madri pallide, stanche, sull'orlo della disperazione, ma decise e tenaci. Con il peso della sofferenza, esse cercano il Salvatore. Nell'agitazione della situazione, la folla le respingeva indietro, ma il Cristo si dirigeva lentamente verso di loro, fino a quando non le raggiungeva. Nel loro cuore cresceva la speranza, e le lacrime bagnavano i loro volti, quando capivano di essere riuscite ad attrarre la sua attenzione e ispirare i suoi sguardi pieni di amore e compassione. Rivolgendosi a una del gruppo, il Salvatore la invita a confidarsi con lui, dicendo: «Cosa posso fare per te?» E lei, singhiozzando, gli manifesta il suo grande desiderio: «Maestro, guarisci il mio bambino!» Il Cristo prende il piccolo dalle sue braccia e al suo tocco la malattia svanisce. Il pallore della morte scompare, nelle vene riprende a scorrere l'energia vitale, i muscoli riacquistano forza. Gesù rivolge alla madre parole di conforto e di pace. Subito dopo gli viene presentato un caso altrettanto urgente. Il Cristo esercita di nuovo il suo potere vivificante e tutti lodano e onorano colui che compie questi miracoli. Di solito sottolineiamo con enfasi la vita straordinaria del Cristo. Parliamo delle cose meravigliose che ha realizzato, dei miracoli che ha compiuto. Ma l'attenzione che ha accordato a ciò che riteniamo di scarsa rilevanza è un'ulteriore prova della sua grandezza. Tra gli ebrei c'era l'usanza di condurre i bambini da qualche rabbino per ottenere la loro benedizione attraverso l'imposizione delle mani. Ma i discepoli pensarono che la missione del Salvatore fosse troppo importante perché egli potesse occuparsi di queste cose. Quando le madri si rivolsero a Gesù per chiedergli di benedire i loro piccoli, i discepoli le guardarono contrariati. Pensavano che quei bambini fossero troppo piccoli per avere il privilegio di un incontro con Gesù e arrivarono alla conclusione che egli sarebbe stato disturbato dalla loro presenza. Ma il Salvatore comprese la preoccupazione e la responsabilità delle madri che cercavano di educare i propri figli nel rispetto della parola di Dio. Egli aveva ascoltato le loro preghiere ed egli stesso si avvicinò a loro. Una madre era uscita di casa con il suo bambino per cercare Gesù. Strada facendo, parlò con una vicina delle sue intenzioni e così anche lei decise di rivolgersi a Gesù perché benedicesse suo figlio. Finalmente arrivarono, ognuna con i propri figli. Alcuni di essi erano già adolescenti e giovani. Quando le madri rivelarono il loro desiderio, Gesù ascoltò con simpatia quella timida richiesta, ma aspettò per vedere come i discepoli le avrebbero trattate. Quando vide che essi rimproveravano le madri e le mandavano via, pensando di fargli un favore, fece notare loro che stavano sbagliando. «Lasciate che i bambini vengano da me. Non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro». Prese i bambini in braccio, pose le mani su loro e pronunciò la benedizione per la quale erano venuti. Le madri si sentirono confortate e tornarono a casa fortificate e benedette dalle parole del Cristo. Ricevettero così quell'incoraggiamento ad assumersi i loro pesi con gioia e a impegnarsi per i loro figli con maggiori speranze. Se potessimo sapere che cosa è successo a quel gruppo di persone, vedremmo le madri che ricordano ai propri figli quella scena e sentiremmo le parole affettuose del Salvatore. Vedremmo anche come, negli anni che seguirono, quelle parole impedirono più di una volta a quei giovani di allontanarsi dalla via delineata per le persone liberate dal Signore. Oggi il Cristo è lo stesso Salvatore compassionevole che un giorno camminò fra gli uomini. Egli rappresenta ancora un punto di riferimento per le madri, come quando accolse tra le sue braccia quei bambini della Giudea. I nostri figli sono il prezzo del suo sangue, così come lo furono i bambini di quell'epoca. Gesù conosce le preoccupazioni che si nascondono nel cuore delle mamme. Egli sa essere vicino a ogni madre nelle sue angosce perché ne ha avuta una che ha lottato con la miseria e gli stenti. Colui che affrontò un lungo viaggio per alleviare le preoccupazioni di una donna cananea farà altrettanto per le mamme del nostro tempo. Colui che restituì alla vedova di Nain il suo unico figlio e si ricordò di sua madre mentre agonizzava sulla croce, continua ancora oggi a commuoversi per le sofferenze delle mamme. Egli sarà d'aiuto e conforto ovunque ci siano bisogni e dolori. Mamme, rivolgetevi a Gesù con i vostri problemi, perché Egli vi aiuterà a educare i vostri figli. Ogni mamma ha la possibilità di portare i suoi pesi ai piedi del Salvatore. Colui che ha detto «Lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate», invita ancora oggi le mamme a portare i loro piccoli per essere benedetti da lui. Nei bambini che gli venivano presentati, Gesù scorse i futuri uomini e le future donne che sarebbero diventati eredi della sua grazia e abitanti del suo regno, alcuni anche martiri per la sua causa. Sapeva che quei bambini lo avrebbero accettato come Redentore e avrebbero ascoltato i suoi insegnamenti con più prontezza degli adulti, molti dei quali erano considerati saggi ma avevano il cuore duro. Quando insegnava, Gesù si metteva al loro livello. Il Re del Cielo rispondeva alle loro domande e rendeva semplici le sue importanti lezioni per farsi capire da loro. Seminava nella loro mente quei semi della verità che sarebbero poi germogliati nel tempo e avrebbero portato frutto per la vita eterna. Quando Gesù diceva ai discepoli di non impedire ai bambini di rivolgersi a lui, parlava a quelli di tutte le epoche, ai dirigenti di chiesa, ai pastori, agli assistenti e a tutti i cristiani. Nel parlare dei bambini, Gesù ci chiede «lasciateli venire», come se volesse dirci «verranno se non glielo impedirete». Fate attenzione a non presentare una cattiva immagine del Cristo con il vostro carattere poco cristiano. Non allontanate i piccoli da Gesù con la durezza e l'indifferenza. Con la vostra presenza non offrite loro l'occasione di pensare che il cielo sia un luogo tetro. Non presentate ai bambini la religione in modo incomprensibile e non comportatevi come se non fosse importante che loro accettino il Cristo. Non trasmettete loro l'idea sbagliata che la religione del Cristo sia triste e che accettare il Salvatore significhi rinunciare alle cose belle della vita. Collaborate con lo Spirito Santo che con la sua azione tocca il cuore dei bambini. Insegnate loro che il Salvatore li chiama e niente lo può rendere più felice del fatto di donargli la propria vita nel cuore della giovinezza. La responsabilità dei genitori. Il Salvatore considera con profondo affetto coloro che ha riscattato con il suo sacrificio. Essi sono l'oggetto del suo amore e pensa a loro con profonda attenzione. Egli non è sensibile solo nei confronti dei bambini più bravi ed educati, ma anche di quelli che hanno acquisito o ereditato dei lati negativi nel loro carattere. Molti genitori non si rendono conto di quanto siano responsabili del carattere dei loro figli. Non manifestano l'affetto e la saggezza necessari nei confronti di coloro che sbagliano e che hanno contribuito a far diventare ciò che sono. Gesù, invece, li considera con amore, sapendo distinguere la causa dall'effetto. Il cristiano può essere uno strumento del Cristo, invitando queste persone deboli a rivolgersi al Salvatore. Con saggezza e tatto potrà parlare al loro cuore, potrà infondere coraggio e speranza, e con la grazia del Cristo potrà vederli trasformati nel carattere al punto da poter dire: il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. 5 pani d'orzo per sfamare una folla. Per tutto il giorno la folla aveva seguito il Cristo e i suoi discepoli mentre insegnava lungo la costa del mare. Le persone ascoltavano quelle parole così semplici e chiare che avevano l'effetto del balsamo di Galaad sul loro cuore. La sua mano divina, che guariva, aveva ridato la salute ai malati e la vita ai moribondi. Quel giorno sembrava che il cielo fosse sceso sulla terra, ed essi non si rendevano conto di quanto tempo fosse passato dall'ultima volta che avevano mangiato. Il sole stava tramontando, ma non sembrava che la gente se ne volesse andare. Alla fine i discepoli si rivolsero al Cristo sollecitandolo a mandare via la folla nel loro stesso interesse. Molti erano venuti da lontano ed erano a digiuno dalla mattina. Nei villaggi vicini sarebbero riusciti a trovare qualcosa da mangiare, ma Gesù disse: «Date loro voi da mangiare». Poi, rivolgendosi a Filippo, chiese: «Dove compreremo del pane, perché questa gente abbia da mangiare?» Filippo guardò quella distesa di teste e pensò che sarebbe stato impossibile trovare del cibo per tutti. Rispose che 200 denari di pane non sarebbero bastati neanche per darne un po' a ciascuno. Gesù chiese quanto cibo si poteva raccogliere tra la folla. «C'è qui un ragazzo», disse Andrea, «che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù ordinò che glieli portassero. Poi chiese ai discepoli di far sedere la gente sull'erba. Allora prese quel cibo e, alzati gli occhi verso il cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via dei pezzi avanzati, 12 ceste piene. Fu per un miracolo della potenza divina che Gesù sfamò la folla, anche se con del cibo semplice. Si trattava infatti di pesci e pani d'orzo, il pasto quotidiano dei pescatori della Galilea. Il Cristo avrebbe potuto preparare un pasto abbondante per quella gente, ma un cibo preparato solo per soddisfare l'appetito non avrebbe contribuito al loro bene. Con questo miracolo il Cristo voleva comunicare una lezione di umiltà. Se gli uomini avessero abitudini semplici e vivessero in armonia con le leggi della natura, come avevano fatto Adamo ed Eva in origine, le esigenze di tutti sarebbero soddisfatte abbondantemente. Ma l'egoismo e l'avidità hanno generato il peccato e la miseria, per gli eccessi da un lato e per la povertà dall'altro. Gesù non cercò di attrarre le persone cercando di soddisfare i loro piaceri. Per quella enorme folla, stanca e affamata, dopo quella giornata così lunga e piena di emozioni, quel semplice pasto rappresentava la certezza della sua potenza e delle sue attenzioni affettuose nei confronti dei bisogni più comuni della vita. Il Salvatore non ha promesso ai suoi discepoli i piaceri che offre il mondo. La vita potrà anche riservare loro una povertà estrema, ma egli ha promesso che non mancherà mai il necessario. Ha assicurato loro ciò che è superiore ad ogni bene terreno, il conforto costante della sua presenza. Dopo aver sfamato la folla, rimase una grande quantità di cibo, e Gesù si rivolse ai discepoli dicendo: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda». Queste parole significavano molto di più che mettere del cibo nelle ceste. La lezione era duplice: non va sprecato niente e non dobbiamo lasciarci sfuggire nessuna opportunità. Non dobbiamo trascurare nulla che possa essere utile a qualcuno. Raccogliamo tutto ciò che serve ad alleviare i bisogni di chi non ha da mangiare. Con la stessa cura dobbiamo far tesoro del pane divino per soddisfare i bisogni dello Spirito. Dobbiamo vivere di ogni parola di Dio. Niente deve andare perso. Non dobbiamo trascurare nemmeno una parola che riguardi la nostra salvezza eterna. Nemmeno una deve cadere a terra senza portare frutto. Il miracolo dei pani ci insegna a dipendere da Dio. Quando il Cristo sfamò quelle 5.000 persone, il cibo non era a portata di mano. Apparentemente egli non aveva mezzi a sua disposizione. Era là, nel deserto, con 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. Non era stato lui a chiedere a quella folla di riunirsi in quel posto. Ansiosi di ritrovarsi con lui, erano arrivati senza nessun invito. Ma egli sapeva che dopo aver ascoltato tutto il giorno i suoi insegnamenti, erano stanchi e affamati. Le loro case erano lontane e la notte si avvicinava. Molti di loro non avevano la possibilità di procurarsi del cibo. Il Cristo, che in vista del loro bene aveva digiunato 40 giorni nel deserto, non poteva accettare che tornassero a casa digiuni. Dio aveva inviato Gesù proprio in quel luogo ed egli dipendeva dal Padre per poter alleviare le loro necessità. Quando ci troviamo in situazioni difficili, dobbiamo avere fiducia in Dio. Ogni volta che abbiamo un problema, dobbiamo chiedere aiuto a Lui che ha infinite soluzioni a sua disposizione. In questo miracolo, il Cristo ricevette dal Padre tutto ciò che poi distribuì ai discepoli. A loro volta, i discepoli lo offrirono alla folla e la gente l'uno all'altro. In questo modo, coloro che sono uniti al Cristo riceveranno da Lui il pane della vita e lo doneranno agli altri. I Suoi discepoli rappresentano gli strumenti di comunicazione designati per mettere in contatto il Cristo con la gente. Quando i discepoli sentirono l'ordine del Salvatore: «Date loro voi da mangiare», nella loro mente si affacciarono mille difficoltà. Essi chiesero: «Dobbiamo andare a comprare del cibo nei villaggi?» Ma che cosa aveva detto Gesù? «Date loro voi da mangiare». I discepoli portarono a Gesù tutto quello che avevano, ma lui non li invitò a mangiare. Chiese loro di distribuirlo alla folla. Nelle sue mani il cibo si moltiplicò e le mani dei discepoli, tese verso il Cristo, non rimasero mai vuote. Quella piccola provvista bastò per tutti. Quando la folla venne saziata, i discepoli mangiarono con Gesù quel cibo prezioso giunto dal cielo. Con quanta facilità ci scoraggiamo nel vedere i bisogni dei poveri, degli ignoranti e degli afflitti, Ci chiediamo a che cosa possono servire i nostri scarsi mezzi e le nostre forze limitate per risolvere questi enormi problemi. Non è meglio aspettare che qualcuno più bravo di noi prenda in mano la situazione o qualche associazione se ne prenda cura? Il Cristo dice: date loro voi da mangiare. Usate i mezzi, il tempo, le capacità che avete. Portate i vostri pani d'orzo a Gesù. Anche se le vostre risorse possono essere insufficienti per saziare migliaia di persone, basteranno per sfamarne una. E nelle mani del Cristo per sfamarne molte. Offrite ciò che avete, come hanno fatto i discepoli. Ci penserà il Cristo a moltiplicare quell'offerta. Egli ricompenserà la fiducia umile e sincera che viene riposta in Lui. Ciò che sembrava soltanto un semplice spuntino si rivelerà un ricco banchetto. Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona, come sta scritto: Egli ha profuso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità. In sintonia con la natura e con Dio. Nell'arco della sua vita, il Salvatore ha vissuto a stretto contatto con la natura e con Dio. In questo rapporto intenso c'è il segreto di un'esistenza ricca di forza. Gesù fu un lavoratore attivo e instancabile. Nessun altro tra gli esseri umani ha avuto tali responsabilità. Nessun altro ha portato un peso così grande come quello dei peccati e delle sofferenze del mondo. Nessun altro ha lavorato con un impegno così logorante per il bene degli uomini. Eppure la sua fu una vita sana. Da un punto di vista fisico o spirituale, egli rappresentò l'agnello sacrificale senza difetto né macchia. Sia nel corpo, sia nello spirito, egli è stato un esempio di ciò che Dio si aspettava dagli uomini attraverso l'ubbidienza ai suoi precetti. Guardando Gesù, le persone vedevano un volto in cui la sua misericordia divina si mescolava alla consapevolezza della sua potenza. La sua vita era caratterizzata da una profonda spiritualità. Anche se aveva modi gentili e non era invadente, colpiva le persone per la potenza che emanava da lui, che pur velata non poteva essere completamente nascosta. Durante la sua missione terrena venne continuamente perseguitato da uomini scaltri e ipocriti che volevano ucciderlo. Era seguito da spie che soppesavano ogni sua parola per trovare un pretesto per incolparlo. I cervelli più acuti e colti della nazione cercavano di metterlo in difficoltà con polemiche e contestazioni, ma non riuscirono mai a spuntarla. Furono costretti a ritirarsi, confusi e svergognati dall'umile maestro della Galilea. Gli insegnamenti del Cristo possedevano una freschezza e una forza che gli uomini non avevano mai sperimentato prima. Perfino i suoi nemici furono costretti ad ammettere: nessuno parlò mai come quest'uomo. La giovinezza di Gesù, trascorsa nella povertà, non venne contaminata dalle abitudini sbagliate di un'epoca corrotta. Lavorando al banco del falegname, sopportando i pesi della vita quotidiana, imparando le lezioni dell'ubbidienza e della fatica, trovava riposo osservando le manifestazioni della natura e cercando di scoprirne i misteri. studiava la parola di Dio e i momenti più belli li viveva quando, terminato il suo lavoro, andava nei campi per meditare nella pace delle vallate e per mettersi in contatto con Dio sulla montagna o tra gli alberi della foresta. All'alba andava in qualche posto solitario per meditare, studiare le scritture o pregare. Dava il benvenuto alla luce del giorno cantando. Rallegrava le ore di lavoro con canti di ringraziamento e trasmetteva gioia a coloro che erano stanchi e scoraggiati. Durante il suo ministero, Gesù visse quasi sempre all'aperto. Si spostava da una località all'altra camminando a piedi e spesso insegnava all'aria aperta. Nell'istruire i discepoli, si allontanava dalla confusione della città per ritrovarsi con loro nella quiete della campagna, in armonia con quelle lezioni di semplicità, fede e rinuncia che desiderava insegnare loro. Fu sotto gli alberi ombrosi delle montagne, non lontano dal Mar di Galilea, che i 12 furono chiamati a collaborare con lui, e fu lì che venne pronunciato il sermone sul monte. Il Cristo amava riunire la gente intorno a sé, sotto un cielo azzurro, su una verde collina o sulla spiaggia di un lago. Là, circondato dalle opere della sua stessa creazione, poteva orientare i pensieri dei presenti dalle cose artificiose a quelle naturali. Nella crescita e nello sviluppo della natura si ritrovano i principi del suo regno. Alzando gli occhi verso le colline di Dio e contemplando le opere meravigliose create dalla sua mano, gli uomini potevano cogliere i preziosi insegnamenti delle verità divine. Nel futuro, la natura avrebbe ricordato loro le lezioni del Maestro, elevando la loro mente e donando riposo al loro cuore. Spesso Gesù concedeva ai discepoli, impegnati con lui nella diffusione del messaggio della salvezza, un certo periodo di tempo per potersi riposare e andare a trovare le famiglie, ma i loro tentativi per distoglierlo dalle sue fatiche si rivelavano inutili. Per tutto il giorno provvedeva ai bisogni delle folle che si rivolgevano a lui, e verso sera o di mattina presto se ne andava verso le montagne per essere in comunione con il Padre. Spesso il suo impegno costante e i contrasti con i falsi insegnamenti e l'ostilità dei rabbini lo stancavano così tanto che la madre, i fratelli e anche i discepoli temevano per la sua vita. Ma quando tornava dalle ore dedicate alla preghiera, che concludevano la sua dura giornata, essi scorgevano la serenità sul suo volto, la freschezza e la forza che sembravano pervadere tutto il suo essere. Grazie alle ore trascorse in solitudine con Dio, giorno dopo giorno otteneva la forza per offrire alle persone la luce del cielo. Proprio tornando dal primo viaggio missionario, Gesù chiese ai suoi discepoli di appartarsi e riposarsi un po'. I discepoli erano tornati pieni di gioia per il successo ottenuto nella diffusione del messaggio del Vangelo quando seppero della morte di Giovanni Battista ordinata da Erode. Fu un duro colpo per loro. Gesù sapeva che, lasciando morire Giovanni Battista in prigione, aveva messo a dura prova la fede dei discepoli. Con grande affetto osservava i loro sguardi addolorati e i visi solcati dalle lacrime. Anch'egli piangeva, quando con voce commossa disse: «Venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco». Vicino a Betsaida, nella parte settentrionale del mare di Galilea, c'era una zona solitaria, bella nel fresco verde della primavera, che offriva un gradevole rifugio a Gesù e ai suoi discepoli. Si diressero verso quel luogo utilizzando una barca per attraversare il lago. Là si sarebbero riposati, lontano dalla confusione della folla. Avrebbero ascoltato le parole del Cristo, senza essere disturbati dalle ritorsioni e dalle accuse dei farisei. Là speravano di godersi per un po' la compagnia del loro Signore. Soltanto per poco tempo Gesù poté restare solo insieme ai suoi cari amici, ma come furono preziosi per loro quei rari momenti. Insieme parlarono della missione del Vangelo e della possibilità di rendere più efficace il loro lavoro nel raggiungere le persone. Quando Gesù svelò loro i tesori della verità, essi si sentirono vivificati dalla potenza divina e pervasi di coraggio e speranza. Ben presto la gente lo raggiunse nuovamente. Infatti, pensando che si fosse diretto nel posto dove di solito si appartava, le persone lo seguirono fin là. La sua speranza di riposarsi, almeno per un'ora, fu disattesa. Ma nel profondo del suo cuore, puro e misericordioso, il buon pastore provava solo amore e pietà per quelle creature angosciate e assetate. Per tutto il giorno pensò alle loro esigenze e la sera li fece andare a casa a riposare. Nella sua vita, spesa a ricercare il bene degli altri, il Salvatore ritenne importante interrompere la sua instancabile attività e allontanarsi dalla gente per isolarsi e cercare la comunione con il Padre senza essere disturbato. Non appena la folla che lo aveva seguito si allontanava, se ne andava tra le montagne e, una volta solo, apriva il suo cuore pregando per quegli uomini bisognosi, sofferenti e peccatori. Quando Gesù disse ai discepoli che la messe era grande e gli operai erano pochi, non voleva insistere sulla necessità di un impegno instancabile, ma ordinò loro: «Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe». Ai collaboratori stanchi, anche oggi, rivolge quelle stesse parole compassionevoli, dirette ai suoi primi discepoli: «Venitevene ora in disparte e riposatevi un poco». Tutti i figli di Dio hanno bisogno di alcuni momenti tranquilli per stare in comunione con se stessi, con la natura e con il Signore. La loro vita non deve essere in sintonia con le abitudini del mondo. Hanno bisogno di vivere un'esperienza personale nella conoscenza della volontà di Dio. Dobbiamo sentirlo mentre parla personalmente al nostro cuore. Quando abbiamo fatto tacere ogni altra voce e ci troviamo davanti a Lui nella tranquillità e nel silenzio, la voce di Dio diventa distinta. Egli ci chiede: «Fermatevi e riconoscete che io sono Dio». Questo è il modo più efficace per prepararsi prima di iniziare a lavorare per il Signore. In mezzo alla gente che affretta e fra le tensioni delle attività quotidiane, coloro che si ritemprano in questo modo saranno circondati da un'atmosfera di luce e di pace. Riceveranno nuova forza fisica e spirituale. La loro vita emanerà una specie di profumo e manifesterà una potenza divina che raggiungerà il cuore degli uomini. Il tocco della fede. Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. Fu una povera donna a pronunciare queste parole, una donna che per 12 anni aveva sofferto di una malattia che aveva reso la sua vita un inferno. Aveva speso tutte le sue risorse tra medici e terapie solo per sentirsi dire che il suo male era incurabile. Ma quando sentì parlare del grande medico, le sue speranze si riaccesero. Pensò: «Se solo riuscissi ad avvicinarmi a lui per parlargli, guarirei». Il Cristo stava dirigendosi verso la casa di Jairo, il rabbino che lo aveva supplicato di guarire sua figlia. «La mia bambina sta morendo. Vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva». Questa preghiera disperata aveva toccato il cuore tenero e misericordioso del Cristo, che accompagnò subito il rabbino a casa sua. Facendosi strada in mezzo a quella gente, il Salvatore passò accanto al luogo in cui si trovava quella donna malata, che aveva provato altre volte ad avvicinarsi a lui, ma inutilmente. Questa, forse, era l'occasione giusta, ma non riusciva a trovare il modo per parlargli e non voleva certo ostacolare il suo difficile cammino. Allora, temendo di perdere la sua unica occasione per riacquistare la salute, disse fra sé: «Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita». Il Cristo che si stava avvicinando conosceva ogni pensiero della sua mente, comprese il suo immenso bisogno e l'aiutò ad esercitare la sua fede. Mentre Gesù stava passando, ella si protese in avanti e riuscì a sfiorare l'orlo del suo vestito. In quel momento capì di essere guarita. In quell'unico tocco si era concentrata la fede di tutta la sua vita e il suo male sparì in un istante. Provò come il fremito di una scossa elettrica che passava attraverso ogni fibra del suo essere. Sapeva di essere in perfetta salute. Ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. La donna, piena di riconoscenza, voleva ringraziare quel grande medico che con un semplice tocco aveva fatto per lei più di quanto avevano fatto i medici in 12 lunghi anni, ma non ebbe il coraggio di farlo. Con il cuore pieno di gratitudine, cercò di allontanarsi dalla folla. Allora Gesù improvvisamente si fermò e, guardandosi intorno, domandò: «Chi mi ha toccato?» Guardandolo meravigliato, Pietro rispose: «Maestro, la folla ti stringe e ti preme». «Qualcuno mi ha toccato», rispose Gesù, «perché ho sentito che una potenza è uscita da me». Egli riusciva a distinguere il tocco della fede da quello casuale della folla distratta. Qualcuno lo aveva toccato per un motivo ben preciso e aveva ricevuto una risposta. Il Cristo non aveva fatto quella domanda solo per curiosità. Aveva un insegnamento preciso da comunicare al popolo, ai suoi discepoli e a quella donna. Desiderava infondere speranza ai disperati. Voleva dimostrare che era stata la fede a provocare la guarigione. La fiducia della donna non doveva passare inosservata, perché Dio doveva essere glorificato dalla sua confessione riconoscente. Il Cristo voleva che la donna capisse che aveva apprezzato il suo atto di fede. Non voleva che se ne andasse con una benedizione parziale. La donna doveva sapere che Gesù era al corrente della sua sofferenza, che l'amava profondamente e apprezzava quella fede in grado di salvare tutti coloro che si rivolgevano a lui. Guardando la donna, il Cristo insisteva nel chiedere chi lo avesse toccato. A questo punto, rendendosi conto che era inutile nascondersi, si fece avanti tremando e si gettò ai suoi piedi. Con lacrime di riconoscenza spiegò davanti a tutti perché avesse deciso di toccare i suoi abiti e in che modo fosse stata subito guarita. Temeva che il suo gesto di toccare il vestito venisse visto come un atto di presunzione, ma dalla bocca del Cristo non uscì nessun rimprovero. Le rivolse solo parole di approvazione, che scaturivano da un cuore pieno d'amore e simpatia per il dolore umano. «Figliola», disse dolcemente, «la tua fede ti ha salvata. Vai in pace». Che parole incoraggianti! Ora il timore di averlo offeso non frenava più la sua gioia. La folla curiosa che circondava Gesù non ricevette nessuna forza vitale, mentre la donna ammalata che lo aveva toccato con lede era guarita. Nella dimensione spirituale il contatto casuale è diverso dal tocco della fede. Credere semplicemente che il Cristo e il Salvatore del mondo può non portare nessuna guarigione allo spirito. La fede nella salvezza non consiste semplicemente nell'approvare la verità del Vangelo. La vera fede comporta accettare il Cristo come personale salvatore. Dio ha permesso che tramite il suo unico Figlio, credendo in Lui, nessuno perisca, ma abbia vita eterna. Quando mi rivolgo al Cristo, secondo la sua parola, devo credere che riceverò la sua grazia che salva. La vita che sto vivendo la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Molti pensano che la fede sia un'opinione. La fede che salva è un contratto attraverso il quale coloro che accettano il Cristo stringono un patto con Dio. Una fede vivente offre quella potenza, quella fiducia, con cui attraverso la grazia del Cristo il nostro essere esprime una forza che conquista. La fede è più forte della morte. Se le persone ammalate rivolgessero con fiducia il loro sguardo verso il grande medico, assisteremmo a risultati eccezionali. Riceverebbero vita nel corpo e nello spirito. Quando lavorate per le persone vittime di cattive abitudini, aiutatele a concentrare i loro sguardi verso Gesù, invece di parlare della disperazione e della rovina a cui stanno andando incontro. Guidatele verso la gloria del cielo. Servirà alla salvezza del corpo e dello spirito molto più della paura della morte che sperimenta chi è malato e apparentemente senza speranza. Ci ha salvati per la sua misericordia. Il servo di un centurione era paralizzato. Di solito, tra i romani, i servi erano veri e propri schiavi che venivano comprati e venduti al mercato e spesso maltrattati crudelmente. Ma quel centurione era affezionato al suo servo e voleva che guarisse. Credeva che Gesù fosse in grado di ridargli la salute. Non aveva mai conosciuto il Salvatore, ma quello che aveva sentito dire di lui gli aveva ispirato fiducia. Nonostante il formalismo degli ebrei, questo romano era convinto che la loro religione fosse migliore della sua. Pensando questo, aveva già infranto le barriere dell'odio e del pregiudizio nazionalistico che separavano i conquistatori dal popolo conquistato. Aveva manifestato rispetto per il culto di Dio e bontà nei confronti degli ebrei che lo adoravano. Negli insegnamenti del Cristo, così come gli erano stati riferiti, trovava ciò che rispondeva ai bisogni dello Spirito. Le parole del Salvatore avevano fatto leva sul suo cuore. Ma pensando di non essere degno di avvicinarsi a Gesù, si rivolse agli anziani del popolo per chiedere la guarigione del suo servo. Gli anziani presentarono il caso a Gesù dicendo: «Egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga». Ma mentre sta dirigendosi verso la casa del centurione, Gesù riceve un messaggio dallo stesso ufficiale: «Signore, non darti questo incomodo, perché io non son degno che tu entri sotto il mio tetto». Nonostante ciò, il Salvatore continua per la sua strada, e allora il centurione lo raggiunge personalmente per completare il messaggio, dicendo: «Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito, perché anch'io sono uomo sottoposto all'autorità altrui, e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: vai, ed egli va, a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Io rappresento il potere di Roma, e i miei soldati riconoscono la mia suprema autorità. Tu rappresenti la potenza infinita di Dio, e tutte le creature ubbidiscono alla tua parola. Tu puoi comandare che il male se ne vada, e ti ubbidirà. Di solo una parola, e il mio servo guarirà. Va, disse il Cristo, e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Gli anziani del popolo di Israele avevano raccomandato il centurione al Cristo per la benevolenza che aveva dimostrato nei confronti della loro nazione. Egli merita che tu gli conceda questo, dicevano, perché ci ha costruito la sinagoga. Ma il centurione diceva di se stesso: io non sono degno. Eppure non aveva paura di chiedere aiuto a Gesù. Non si fidava della sua bontà, ma della misericordia del Salvatore. Il suo unico argomento era il suo grande bisogno. Ogni essere umano può presentarsi al Cristo nello stesso modo. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. Forse pensi che, essendo un peccatore, non puoi sperare di essere benedetto da Dio? Ricorda che il Cristo è venuto sulla terra per salvare i peccatori. Non c'è niente che possa raccomandarci di fronte a Dio. La richiesta che possiamo avanzare, ora e sempre, si basa sulla nostra evidente condizione di impotenza che rende necessario l'intervento della sua potenza che redime. Quando abbiamo capito che non possiamo farcela da soli, possiamo guardare alla croce del Calvario e dire: le mie mani non possono pagare nessun prezzo. Mi posso aggrappare solo alla tua croce. Se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. È la fede che ci unisce al cielo e ci dà la forza per affrontare con successo la potenza dell'oscurità. Attraverso il Cristo, Dio ci ha fornito i mezzi per dominare ogni tendenza negativa e resistere a ogni tentazione, anche alla più grande. Ma molti rimangono lontani dal Cristo perché pensano di avere poca fede. Queste persone, che si sentono così disperatamente indegne, dovrebbero affidarsi alla misericordia del loro Salvatore compassionevole. Non devono guardare a se stessi, ma al Cristo che, quando si trovava in mezzo agli uomini, guarì i malati e scacciò i demoni. Egli è sempre lo stesso potente Redentore. Aggrappatevi quindi alle sue promesse, come foglie all'albero della vita. Colui che viene a me non lo caccerò fuori. Quando ti avvicinerai a lui, devi credere che egli ti accetterà, perché l'ha promesso. Se ci crederai, non morirai. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Tu puoi purificarmi. Fra tutte le malattie conosciute in Oriente, la lebbra era fra le più temute. Il fatto che fosse incurabile ed estremamente contagiosa, insieme all'orribile effetto che aveva sulle vittime, riempiva di paura i più coraggiosi. Tra gli ebrei era considerata come una conseguenza del peccato, ed è per questo che veniva chiamata il flagello, il dito di Dio. Essa veniva considerata come un simbolo del peccato, proprio perché era radicata, inguaribile e mortale. Secondo la legge tradizionale, il lebbroso veniva dichiarato impuro, e qualunque cosa toccava era impura a sua volta. Il suo respiro inquinava l'aria, e veniva allontanato dalle case della gente come se si trattasse di un uomo già morto. Chi veniva sospettato di avere questa malattia era obbligato a presentarsi davanti ai sacerdoti, che dovevano esaminare il suo caso e decidere in merito. Se veniva dichiarato lebbroso, era allontanato dalla sua famiglia, escluso dal popolo di Israele e condannato a stare soltanto con coloro che avevano la sua stessa malattia. Nemmeno i re e i governatori facevano eccezione. Un re colpito da questa terribile malattia doveva cedere lo scettro e isolarsi dalla comunità. Lontano dagli amici e dai parenti, il lebbroso doveva sopportare la maledizione della sua malattia. Era obbligato a rendere nota la sua situazione, a strapparsi i vestiti e dare l'allarme, avvisando tutti di allontanarsi dalla sua presenza contagiosa. Il grido «Impuro! Impuro!» emesso con toni lugubri da quell'esule solitario era il segnale che scatenava paura e orrore. Nella regione in cui il Cristo operava c'erano molti malati di lebbra, e quando la notizia delle sue guarigioni iniziò a diffondersi, uno tra loro cominciò a nutrire delle speranze. Se fosse riuscito ad andare da Gesù, sarebbe guarito. Ma come fare per andare a trovarlo? Condannato com'era all'isolamento eterno, come poteva presentarsi davanti al grande medico? E il Cristo lo avrebbe guarito? O forse lo avrebbe maledetto, come avevano fatto i farisei e i dottori, intimandogli di non farsi più vedere nei luoghi frequentati dalla gente? Allora ripensò a tutto quello che gli era stato detto a proposito di Gesù. Nessuno di coloro che avevano chiesto il suo aiuto era stato allontanato. Quel pover'uomo decise di cercare il Salvatore. Anche se gli era stato vietato di ritornare in città, sperava magari di incontrarlo in qualche sentiero di montagna o mentre insegnava fuori dalle città. Le difficoltà sono tante, ma l'unica speranza è questa. Tenendosi in disparte, il lebbroso riuscì comunque a sentire qualche parola pronunciata dal Salvatore. Lo vide mentre imponeva le mani sui sofferenti. Vide gli zoppi, i ciechi, i paralitici e i malati con le più disparate sofferenze che si rialzavano pieni di salute, lodando Dio per la sua liberazione. La sua fede cresceva. Si avvicinava sempre di più alla folla intenta ad ascoltare, dimenticando le restrizioni che gli erano state imposte, la salute della gente, la paura con cui tutti lo guardavano. Aveva in mente solo la meravigliosa speranza di essere guarito. Ma era uno spettacolo ripugnante. La sua malattia aveva provocato terribili solchi nella sua pelle e il suo corpo deturpato era orribile da vedere. Appena lo videro, il popolo indietreggiò. In preda al terrore si accalcavano l'uno sull'altro per non farsi toccare da lui. Alcuni cercavano di impedirgli di avvicinarsi a Gesù, ma inutilmente. Egli non sentì e non vide nessuno. La loro espressione di disgusto non gli fece nessun effetto. Egli aveva occhi solo per il Figlio di Dio, orecchie solo per quella voce che rivolgeva parole di vita ai moribondi. Avvicinandosi a Gesù, si gettò ai suoi piedi gridando: «Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi». Gesù, tesa la mano, lo toccò, dicendo: «Lo voglio, sii purificato». In un attimo avvenne un cambiamento nel lebbroso. Il suo sangue tornò sano, i nervi ritornarono sensibili, i muscoli forti. Il pallore innaturale e la pelle squamosa, tipica del lebbroso, sparirono. La sua carne diventò come quella di un bambino. Se i sacerdoti fossero venuti a conoscenza della guarigione del lebbroso, il loro odio verso il Cristo li avrebbe portati a emanare una sentenza ingiusta su di lui. Gesù desiderava che fosse assicurata una decisione imparziale. Per questo chiese all'uomo di non dire una parola del miracolo e di presentarsi al tempio con un'offerta, senza perdere tempo, prima che si diffondesse la notizia. Per accettare questa offerta, i sacerdoti dovevano esaminare l'offerente e certificare la sua completa guarigione. Il controllo venne eseguito. I sacerdoti, che avevano condannato il lebbroso all'isolamento, dichiararono la sua guarigione. L'uomo guarito venne restituito alla sua famiglia e alla società. Egli sentì che la salute era una cosa preziosa, e poté rallegrarsi della forza riacquistata e dei suoi cari che gli erano stati restituiti. Nonostante l'ordine ricevuto da Gesù, non riuscì a nascondere a lungo il segreto della sua guarigione e, pieno di gioia, se ne andò in giro annunciando la potenza di colui che gli aveva restituito la salute. Quando quest'uomo si era avvicinato a Gesù, era pieno di lebbra. Questo veleno si era impadronito di tutto il suo corpo. I discepoli cercarono di impedire al loro maestro di toccarlo, perché chi toccava un lebbroso diventava a sua volta impuro. Ma mentre posò le mani sul lebbroso, Gesù non venne contagiato. La lebbra era sparita. Lo stesso avviene con la lebbra del peccato, anch'essa radicata, mortale, impossibile da sanare con le forze dell'uomo. Tutto il capo è malato, tutto il cuore è languente. Dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso, non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte. Ma Gesù, venendo ad abitare in mezzo agli uomini, non si è contagiato. La sua presenza aveva la capacità di guarire il peccatore. Chiunque si getterà ai suoi piedi, dicendo con fede: «Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi», si sentirà rispondere: «Lo voglio, sii purificato». In alcune situazioni Gesù non guarì immediatamente, ma nel caso del lebbroso la guarigione fu istantanea. Quando preghiamo per risolvere certi problemi terreni, la risposta alla nostra richiesta può non arrivare subito, oppure Dio può concederci qualcosa di diverso rispetto a ciò che gli abbiamo chiesto. Ma questo non succede quando chiediamo di essere liberati dal peccato. Egli vuole purificarci dal peccato, vuole donarci la possibilità di vivere come suoi figli, di vivere una vita santa. Il Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Gesù prese a cuore le sorti degli afflitti, degli oppressi, dei disperati e di coloro che cercavano di alleviare la loro inquietudine con i piaceri terreni, invitandoli tutti a trovare riposo in Lui. E voi troverete riposo. Egli invitava con affetto coloro che erano stanchi. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Con queste parole il Cristo si stava rivolgendo a ogni essere umano. Che lo accettiamo o meno, tutti siamo stanchi e oppressi, tutti siamo schiacciati da pesi che solo Gesù può sopportare. Il peso più grande che portiamo è quello del peccato. Se dovessimo portarlo da soli, ci schiaccerebbe. Ma colui che non ha mai peccato ha preso il nostro posto. Il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Egli ha portato il peso delle nostre colpe. prenderà il carico dalle nostre spalle stanche e ci farà riposare. Porterà anche il peso delle nostre preoccupazioni e dei nostri dispiaceri. Ci invita a gettare tutte le nostre ansie su di Lui, perché Egli ci porta nel suo cuore. Il nostro fratello maggiore siede accanto al trono divino e si prende cura di ogni persona che rivolge la sua attenzione a Lui, considerandolo suo Salvatore. Conosce per esperienza quali sono le debolezze dell'umanità, quali sono i nostri bisogni e dove nascono le nostre tentazioni, perché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Egli veglia su di voi, figli di Dio, che siete spaventati. Siete tentati? Egli vi libererà. Siete deboli? Egli vi darà la forza. Siete ignoranti? Egli vi illuminerà. Siete feriti? Egli vi guarirà. Il Signore conta il numero delle stelle e inoltre guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Qualunque sia il vostro problema e il motivo delle vostre ansie, esponete la vostra situazione al Signore. Il vostro spirito riceverà la forza per resistere. Preparerà una via davanti a voi per aiutarvi nelle difficoltà. Più riconoscerete di essere deboli e bisognosi d'aiuto, più forti diventerete con la sua forza. Più saranno grandi i vostri pesi, più sarà benedetto il vostro riposo nell'affidarli a colui che li porterà. A volte la vita può separare gli amici e le acque agitate del mare possono interporsi fra noi e loro, ma nessuna circostanza, nessuna distanza può separarci dal Salvatore. In qualunque luogo possiamo trovarci, Egli si fa trovare accanto a noi per sostenerci, aiutarci e confortarci. L'amore del Cristo per i redenti è più grande dell'amore di una madre per il figlio. Abbiamo il privilegio di contare sul suo amore e dire: «Io voglio avere fiducia in Lui perché ha dato la sua vita per me». L'amore umano è mutevole, ma l'amore del Cristo non conosce mutamenti. Quando gridiamo a Lui per chiedergli aiuto, la sua mano è pronta per salvarci. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. La guarigione dello spirito. Molti di coloro che si rivolsero al Cristo per essere aiutati erano malati, ed Egli non si rifiutò di guarirli. E quando la sua forza penetrava in loro, essi diventavano consapevoli dei loro peccati e molti venivano guariti sia dalle loro malattie spirituali sia da quelle fisiche. Tra questi c'era il paralitico di Capernaum. Come il lebbroso, questo paralitico aveva perso ogni speranza di guarire. La sua malattia era il risultato di una vita di peccato e le sue sofferenze erano aggravate dal senso di colpa. Aveva chiesto aiuto ai dottori e ai farisei, ma inutilmente. Essi lo avevano dichiarato incurabile, denunciato come un peccatore, e avevano detto che sarebbe morto vittima della collera di Dio. L'uomo, paralizzato, era sprofondato nella disperazione. Poi sentì parlare delle opere di Gesù. Altri disperati, peccatori come lui, erano stati guariti. Questo lo incoraggiò a credere che anche lui poteva essere guarito se qualcuno lo avesse condotto dal Salvatore. Ma la speranza veniva meno ogni volta che ricordava la causa della sua malattia. Tuttavia non poteva rinunciare alla possibilità di guarire. Il suo più grande desiderio era quello di liberarsi dal peso del peccato. Voleva tanto vedere Gesù e avere la certezza di essere perdonato e di essere in pace con Dio. A quel punto sarebbe stato contento di vivere o anche di morire secondo la volontà di Dio. Non c'era tempo da perdere. La sua carne devastata portava già i segni della morte. Pregò i suoi amici di portarlo da Gesù sul suo lettino, ed essi lo accontentarono volentieri. Ma c'era così tanta gente dentro e fuori la casa dove si trovava il Salvatore, che fu impossibile per il malato e i suoi amici raggiungerlo o almeno arrivare a sentire la sua voce. Gesù stava insegnando nella casa di Pietro. Come sempre, i suoi discepoli erano accanto a lui e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. Molti erano venuti come spie, cercando un motivo per accusare Gesù. Dietro a lui si accalcava una folla eterogenea, fatta di zelanti, fedeli, curiosi e scettici. Erano rappresentate diverse nazionalità e tutte le classi sociali. E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Lo spirito della vita soffiava sui presenti, ma i dottori e i farisei non lo avvertivano. Non si rendevano conto del loro stato, e la guarigione non era per loro. Ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Quelli che portavano il paralitico cercarono in tutti i modi di farsi strada tra la folla, ma non c'era niente da fare. Il malato si guardò intorno con un'angoscia indescrivibile. Come poteva abbandonare le speranze quando il tanto sospirato aiuto era a portata di mano? Seguendo il suo consiglio, i suoi amici lo portarono sul tetto della casa e, una volta aperto il tetto, lo calarono fino ai piedi di Gesù. Egli smise di parlare. Gettò uno sguardo su quell'espressione triste e su quegli occhi imploranti fissi su di lui. Conosceva bene il desiderio di quell'uomo oppresso. Era stato il Cristo che lo aveva reso consapevole del suo peccato quando era ancora a casa. Quando si era pentito dei suoi peccati e creduto nel potere che Gesù aveva di guarirlo, la bontà del Salvatore aveva benedetto il suo cuore. Gesù aveva notato un primo barlume di fede, che poi si era trasformato nella convinzione che lui era l'unico a poter aiutare i peccatori. Aveva visto che quella convinzione diventava più forte a ogni sforzo fatto per avvicinarsi a lui. Il Cristo aveva attirato a sé quel sofferente. Con parole che sembravano musica all'orecchio del malato, il Salvatore disse: «Figliolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati». Il peso della colpa scivolò via dal cuore del paralitico. Egli non poteva avere dubbi. Le parole del Cristo rivelavano la sua capacità di leggere nei cuori. Chi può negare il suo potere di perdonare i peccati? La speranza si sostituisce alla disperazione. La gioia prende il posto di una tristezza opprimente. Il dolore fisico di quell'uomo era sparito e tutto il suo essere venne trasformato. Senza chiedere altro, rimase in un silenzio pervaso da una sensazione di pace. Era troppo felice per parlare. Molti parteciparono con interesse a ogni movimento di quella scena, rimanendo senza respiro. Molti sentirono che le parole del Cristo erano un invito per loro. Non erano malati nello spirito a causa del peccato? Non desideravano essere liberati da quel peso? Ma i farisei, temendo di perdere il loro influsso sulla gente, dissero in cuor loro: «Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Essi si sentirono piccoli piccoli quando Gesù li fissò e disse loro: «Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cos'è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, o dire: alzati e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e vattene a casa». Allora Colui che era stato portato da Gesù su una barella scattò in piedi con l'agilità e la forza di un giovane e subito prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». Occorreva una potenza creativa per restituire la salute a quel corpo debilitato. La stessa voce che aveva dato la vita all'uomo, creato dalla polvere della terra, diede la vita a quel paralitico moribondo. La stessa potenza che diede vita al corpo aveva rinnovato il cuore. Colui che nella creazione parlò e la cosa fu, che comandò e la cosa apparve, aveva dato la vita a quell'uomo morto nella disubbidienza e nel peccato. La guarigione del corpo era la dimostrazione della potenza che aveva rinnovato il cuore. Il Cristo chiese al paralitico di alzarsi e camminare, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati. Il paralitico trovò in Cristo la guarigione dello spirito e del corpo. Aveva bisogno della salute dello spirito per poter apprezzare la salute del corpo. Prima di poter guarire il male fisico, il Cristo doveva liberare la mente e purificare lo spirito dal peccato. Non dobbiamo trascurare questo insegnamento. Oggi ci sono migliaia di persone che soffrono nel fisico e, come il paralitico, desiderano sentirsi dire: «I tuoi peccati ti sono perdonati». All'origine della malattia c'è il peso del peccato con tutte le insoddisfazioni e le inquietudini che ne derivano. Nessuno può trovare sollievo finché non si rivolge a chi è capace di guarire lo spirito. La pace che solo lui può dare restituisce freschezza alla mente e salute al corpo. L'effetto che la guarigione del paralitico produsse sulla gente fu come se il cielo si fosse aperto e avesse rivelato la gloria di un mondo migliore. Quando quell'uomo che era stato guarito passò in mezzo alla folla, avanzando leggero come una piuma e benedicendo Dio a ogni passo, la gente indietreggiò per fargli spazio e con aria terrorizzata lo fissò mormorando: «Oggi abbiamo visto cose straordinarie». Nella casa del paralitico ci fu una gran gioia quando tornò in mezzo ai suoi cari, trasportando agevolmente il lettino con cui era stato portato via a fatica solo pochi attimi prima. Essi lo circondarono scoppiando in lacrime di gioia. Non credevano ai loro occhi. Era lì, davanti a loro, nel pieno delle forze. Quelle braccia che essi avevano visto senza vita ora ubbidivano alla sua volontà. La sua carne, che era stata contratta e pallida, ora era vitale e colorita. Camminava con passo sicuro e sciolto. In ogni lineamento del suo viso si leggeva la gioia e la speranza. Un'espressione di purezza e di pace aveva preso il posto dei segni del peccato e della sofferenza. Da quella casa si elevarono ringraziamenti di gioia e Dio venne glorificato attraverso suo Figlio, che aveva restituito la speranza al disperato e la forza al paralitico. Quest'uomo e la sua famiglia erano pronti a dare la loro vita per Gesù. Nessun dubbio oscurava la loro fede, nessuna incertezza minava la loro lealtà nei confronti di colui che aveva diffuso la luce nella loro casa oscura. Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere. Vuoi guarire? Or a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. In certi momenti succedeva che l'acqua di quella vasca si agitava. Era convinzione comune ritenere che fosse il risultato di una forza soprannaturale, e chi riusciva per primo a entrare nella vasca, dopo che l'acqua era stata agitata, sarebbe guarito da qualsiasi malattia. Centinaia di persone andavano a visitare quel luogo, ma era così tanta la gente, quando l'acqua si agitava, che essi si precipitavano schiacciando gli uomini, le donne e i bambini più deboli di loro. Molti non riuscivano ad avvicinarsi alla vasca. Molti morivano non appena riuscivano a raggiungerla. Vicino a quel luogo erano stati costruiti dei ripari per proteggere i malati dal caldo del giorno e dal freddo della notte. Alcuni di loro passavano la notte sotto quei portici, strisciando fino al bordo della vasca, nell'inutile speranza di essere guariti. Gesù si trovava a Gerusalemme. Camminava da solo, in meditazione e preghiera, e si avvicinò alla vasca. Vide quei poveri malati che soffrivano e guardavano quella che era per loro l'unica speranza di salvezza. Egli desiderava tanto guarire tutti quei sofferenti, ma era sabato. Molti stavano andando al tempio per il culto, ed egli sapeva che un simile atto di guarigione avrebbe suscitato il pregiudizio degli ebrei e impedito la sua missione. Ma il Salvatore si accorse di un caso disperato. Si trattava di un uomo che era storpio da 38 anni. La malattia era in buona parte il risultato delle sue cattive abitudini ed era da considerarsi come un castigo di Dio. Sentendosi escluso dalla bontà divina, quel pover'uomo aveva passato lunghi anni nella miseria, solo e senza amici. Nel periodo in cui si pensava che l'acqua si dovesse agitare, quelli che avevano pietà della sua situazione lo avrebbero dovuto portare ai portici, ma al momento giusto non c'era mai nessuno che lo aiutasse. Varie volte aveva visto l'acqua che cominciava ad agitarsi, ma non era mai riuscito ad andare oltre il bordo della vasca. Altri, più forti, riuscivano a tuffarsi prima di lui. Quel poveraccio, pieno di dolori e senza l'aiuto di nessuno, non poteva competere contro la folla egoista. I suoi sforzi insistenti per arrivare al suo scopo, la sua ansia e le continue delusioni stavano esaurendo velocemente le forze residue. Il malato stava disteso sul suo lettino, alzando ogni tanto la testa per guardare la vasca. A un certo punto, lo sguardo di una persona dai modi affettuosi e compassionevoli colpì la sua attenzione. «Vuoi guarire?» si sentì dire. Nel suo cuore affiorò la speranza. Capì che in qualche modo stava per ricevere aiuto, ma quel barlume di speranza sparì subito. Si ricordò di quante volte avesse tentato di raggiungere la vasca e ora, prima che l'acqua si agitasse di nuovo, le sue speranze di vivere erano poche. Stancamente si girò, dicendo: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». Il malato guardò Gesù con una speranza che non aveva mai provato prima, perché l'espressione del suo volto e il tono della sua voce erano diversi da quelli di chiunque altro. La sua presenza sprigionava amore e potenza. La fede dello zoppo si aggrappava alle parole del Cristo. Senza fare domande, decise di ubbidire, e così facendo il suo corpo reagì. Ogni nervo e ogni muscolo si riattivarono grazie a nuove energie e i suoi arti storpiati si rivitalizzarono. balzando in piedi, si incamminò con passo fermo e deciso, lodando Dio e rallegrandosi per la forza ritrovata. Gesù non aveva dato al paralitico la certezza che avrebbe ricevuto l'aiuto divino. L'uomo avrebbe potuto dire: Signore, se mi vorrai guarire, io ubbidirò alle tue parole. Avrebbe potuto fermarsi a dubitare, e così avrebbe perso la sua unica possibilità di guarire. Invece no, egli credette alla parola del Cristo. Credette di essere stato guarito. Fece subito il tentativo di credere, e Dio gli diede la forza. Volle camminare e camminò veramente. Comportandosi secondo la parola del Cristo, egli venne guarito. Per colpa del peccato ci siamo separati da Dio. Siamo spiritualmente paralizzati. Da soli non siamo capaci di vivere una vita santa, proprio come quell'uomo non era capace di camminare. Molti avvertono il loro stato di bisogno e desiderano quella dimensione spirituale che li porta a essere in pace con Dio. Essi si impegnano per ottenerla, ma inutilmente. Essi gridano disperati: «Me infelice! Chi mi libererà da questo corpo di morte?» Queste persone scoraggiate e in lotta devono guardare in alto. Il Signore si rivolge a coloro che sono stati comprati con il suo sangue e dice loro, con compassione e affetto indescrivibile: «Vuoi guarire?» Egli vi chiede di rialzarvi guariti e in pace. Non aspettate di sentirvi guariti. Credete alle parole del Salvatore. Mettete la vostra volontà a disposizione del Cristo. Se desidererete servirlo, agirete secondo la sua parola e riceverete la forza. Qualunque sia l'abitudine sbagliata o la passione predominante che per tanto tempo ha imprigionato il corpo e lo spirito, il Cristo può e vuole liberarvi. Egli darà vita a voi che siete morti nei vostri peccati. Libererà chi è imprigionato dalla debolezza, dal male e dai vincoli del peccato. Il sapore del peccato ha avvelenato le sorgenti della vita. Ma il Cristo dice: «Io prenderò i tuoi peccati e ti darò pace. Io ti ho riscattato con il mio sangue. Tu sei mio. La mia grazia rafforzerà la tua volontà indebolita. Cancellerò il tuo senso di colpa. Quando le tentazioni vi assalgono, quando il dubbio e le preoccupazioni non vi lasciano in pace, quando vi sentite giù e sapete che state per cedere alla disperazione, guardate verso Gesù e il buio che vi avvolge verrà dissolto dal vivo splendore della sua presenza. Quando il peccato cerca di avere il sopravvento e mina la vostra coscienza, guardate verso il Salvatore. La sua grazia è sufficiente per vincere il peccato. Volgete verso di lui il vostro cuore tremante e incerto. Afferrate quella speranza che avete davanti a voi. Il Cristo aspetta di adottarvi nella sua famiglia. La sua forza sorreggerà la vostra debolezza. Egli vi accompagnerà passo dopo passo. Dategli la mano e fatevi guidare da lui. Non pensate mai che il Cristo sia lontano da voi. Egli è sempre vicino. La sua presenza affettuosa vi circonderà. Cercatelo, sapendo che vuole farsi trovare da voi. Non vuole soltanto che tocchiate il suo abito, ma che camminiate costantemente accanto a lui. Va e non peccare più. La festa dei tabernacoli era appena finita. I sacerdoti e i rabbini avevano avuto successo con i loro complotti contro Gesù, e quando si fece sera e ognuno se ne andò a casa sua, Gesù andò al Monte degli Ulivi. Gesù si allontanò dalla confusione e dall'euforia della città, dalla folla avida e dagli infidi rabbini per andarsene in mezzo alla quiete degli uliveti, dove poteva stare solo con Dio. Ma il giorno seguente, molto presto, ritornò al tempio, e una volta che la gente si era raccolta intorno a lui, egli si sedette e cominciò a insegnare. Ma venne interrotto subito. Un gruppo di farisei e di scribi si avvicinò a lui trascinando una donna terrorizzata che con parole dure e aggressive accusavano di avere trasgredito il settimo comandamento. Spingendola davanti a Gesù, dissero manifestando un atteggiamento ipocrita di rispetto: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Il loro falso rispetto nascondeva un complotto ben studiato per rovinarlo. Se Gesù avesse assolto la donna, sarebbe stato accusato di ignorare la legge di Mosè. Se l'avesse dichiarata degna di morte, avrebbe potuto essere accusato dai romani per avere usurpato un'autorità che apparteneva solo a loro. Gesù guardò la scena, la vittima tremante di vergogna, lo sguardo duro dei dignitari senza nessuna pietà. Il suo spirito puro rifuggiva da quello spettacolo. Ignorando la domanda, si chinò e, guardando verso terra, iniziò a scrivere nella polvere. Impazienti di fronte all'apparente indifferenza di Gesù, gli accusatori si avvicinarono ancora di più, sollecitando la sua risposta su quel caso. Ma quando i loro occhi, seguendo quelli di Gesù, si posarono sul terreno, essi ammutolirono. Là per terra erano scritti, davanti a loro, i peccati segreti della loro vita. Alzandosi e fissando gli anziani che tramavano contro di lui, Gesù disse: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E piegandosi continuò a scrivere. In questo modo non aveva messo da parte la legge di Mosè e non aveva usurpato l'autorità di Roma. Gli accusatori avevano avuto la peggio. Venuta meno la loro apparenza di santità, essi stavano davanti alla purezza infinita del Cristo nella loro colpevolezza. Tremando per paura che la cattiveria nascosta della loro vita potesse essere svelata davanti a tutta quella gente, se ne andarono con la testa bassa, lasciando la loro vittima insieme al Salvatore compassionevole. Gesù si alzò e, guardando la donna, disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più». La donna era rimasta davanti a Gesù, piena di paura. Le sue parole «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra» avevano per lei il sapore di una sentenza di morte. Non aveva il coraggio di guardare in faccia il Salvatore e aspettava in silenzio la sua condanna. Con sorpresa vide i suoi accusatori andarsene confusi e ammutoliti. Allora sentì pronunciare quelle parole piene di speranza: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Si commosse profondamente e, gettandosi ai piedi di Gesù, espresse tra i singhiozzi la sua riconoscenza e confessò i suoi peccati con lacrime amare. Quello fu per lei l'inizio di una nuova vita, una vita pura e serena, dedicata a Dio. Risollevando quell'essere caduto, Gesù fece un miracolo più grande di quando guariva le più gravi malattie fisiche. Guarì infatti la malattia spirituale che porta alla morte eterna. Questa donna pentita diventò uno dei suoi più fedeli seguaci. Manifestò la sua riconoscenza per il perdono con altruismo e dedizione. La società aveva riservato a questa peccatrice solo il disprezzo e la derisione, ma colui che non ha peccato ebbe pietà della sua debolezza e le offrì aiuto. Se i farisei ipocriti l'accusarono, Gesù le disse: «Va e non peccare più». Gesù conosce la situazione di ogni persona. Più grande è il suo peccato, più ha bisogno del Salvatore. Nel suo grande amore e bontà, il Signore è attratto soprattutto da coloro che sono disperatamente impigliati nelle trappole del nemico. Con il suo sangue ha firmato la liberazione dell'umanità. Gesù non vuole che coloro che sono stati riscattati a un prezzo così alto diventino preda delle tentazioni del nemico. Non vuole che veniamo sopraffatti e periamo. Colui che tenne a bada i leoni e camminò con i suoi fedeli testimoni in mezzo alle fiamme è pronto ad agire per noi per sottomettere ogni tendenza negativa del nostro essere. Ora si trova presso l'altare della grazia per presentare a Dio le preghiere di coloro che desiderano essere aiutati. Non rifiuta nessuno che piange e si pente. Egli perdonerà tutti coloro che si rivolgeranno a Lui per chiedere il perdono e la liberazione. Non dice a nessuno tutto ciò che potrebbe rivelare sul suo conto, ma chiede a ogni individuo desideroso del perdono di riacquistare coraggio. Chi vuole può contare sulla potenza di Dio, ripristinare i suoi rapporti con Lui, ed Egli offrirà la sua pace. Gesù pone a riparo dalle accuse e dai conflitti coloro che si rivolgono a Lui per essere protetti. Nessun uomo o spirito del male può accusare queste persone. Il Cristo le rende partecipi della sua natura umana e divina. Esse stanno accanto a colui che porta i peccati nella luce che viene dal trono di Dio. Il sangue di Gesù Cristo purifica da ogni peccato. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Il Cristo dimostrò che aveva il controllo assoluto sul vento, sulle onde e sugli indemoniati. Colui che placò la tempesta e calmò il mare agitato rivolse parole di pace alle menti distratte e sottomesse a Satana. A Capernaum, nella sinagoga, Gesù stava parlando di come la sua missione avesse lo scopo di liberare gli schiavi dal peccato. A un certo punto fu interrotto da un grido di terrore. Un pazzo si gettò in mezzo alla folla gridando: «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio!» Gesù rimproverò il demone dicendo: «Taci ed esci da quest'uomo!» E il demonio, gettatelo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. Anche per quest'uomo la causa del suo male era da ricercare nella sua vita. Era stato sedotto dai piaceri del peccato e aveva pensato di fare della sua vita una grande festa. L'intemperanza e l'instabilità avevano corrotto le elevate qualità della sua natura, e Satana aveva il pieno controllo su di lui. Il pentimento arrivò troppo tardi. Quando sarebbe stato disposto a sacrificare le ricchezze e i piaceri per riconquistare la sua dignità di uomo, era ormai nelle mani del male senza speranza. Trovandosi davanti al Salvatore, sentì il desiderio di essere liberato, ma il demone resisteva alla potenza del Cristo. Quando l'uomo provò a chiedere aiuto a Gesù, lo spirito cattivo mise delle parole nella sua bocca e questi gridò in una spaventosa agonia. L'indemoniato riusciva a capire solo in parte che si trovava alla presenza di colui che poteva liberarlo. Ma quando provò a raggiungere quella mano potente, una volontà diversa dalla sua lo frenò. Le parole di un altro vennero pronunciate attraverso la sua bocca. Il conflitto fra l'influsso di Satana su di lui e il suo desiderio di essere liberato fu terribile. Sembrava che sotto quella tortura l'uomo dovesse morire nella lotta con il nemico che era stato la rovina della sua vita. Ma il Salvatore parlò con autorità e liberò quel prigioniero. L'uomo che era stato posseduto era davanti alla gente stupita nel pieno controllo delle sue facoltà. Pieno di gioia lodò Dio per essere stato liberato. I suoi occhi, che poco prima mostravano la sua pazzia, ora brillavano di sapienza e versavano lacrime di riconoscenza. I presenti erano ammutoliti per lo stupore. Non appena si riebbero, si dissero l'un l'altro: «Che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità. Egli comanda perfino agli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscono». Oggi ci sono tante persone che sono sotto il controllo di spiriti cattivi, come lo era l'indemoniato di Capernaum. Tutti coloro che si allontanano volontariamente dai precetti di Dio si sottopongono al controllo di Satana. Molti si lasciano corrompere dal male, pensando di poterne uscire quando vogliono, ma vengono attirati da esso a tal punto che sono in balia di una volontà più forte della loro. Non possono sfuggire a quella forza misteriosa. Un peccato tenuto nascosto o una passione ricorrente possono renderli schiavi senza speranza, come lo era l'indemoniato di Capernaum. Tuttavia la loro situazione non è disperata. Dio non può controllare la nostra mente se non glielo permettiamo. Ognuno è libero di scegliere da chi vuole farsi influenzare. Nessuno è così spregevole da non poter essere liberato dal Cristo. Le labbra dell'indemoniato potevano pronunciare solo le parole di Satana, non delle preghiere. Eppure l'appello muto del suo cuore venne ascoltato. Nessun grido di aiuto di una persona che ha bisogno verrà trascurato, anche se non verrà espresso a parole. Coloro che vogliono stringere un patto con Dio non vengono abbandonati al potere di Satana o alla fragilità della loro natura. Si potrà forse strappare il bottino al forte? Sì, così dice il Signore. Anche i prigionieri del forte verranno liberati, e il bottino del tiranno fuggirà. Io combatterò contro chi ti combatte e salverò i tuoi figli. È straordinaria la trasformazione che avviene nella vita di chi, per lede, apre la porta del suo cuore al Salvatore. Ecco, io vi ho dato il potere. Come i 12 apostoli, i 70 discepoli inviati in seguito da Gesù, ricevettero dei poteri soprannaturali a testimonianza del loro incarico. Una volta completata la loro missione, essi tornarono felici, dicendo: «Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome». Ed egli disse loro: «Io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore». Da quel momento in poi, i discepoli del Cristo possono vedere Satana come un nemico sconfitto. Sulla croce, Gesù ha ottenuto la vittoria per loro, quella vittoria che ognuno di noi deve sentire come propria. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. La potenza suprema dello Spirito Santo rappresenta la salvaguardia per ogni persona pentita. Il Cristo non permetterà che chi ha chiesto la sua protezione con fede e pentimento cada nelle mani del nemico. Non dobbiamo dimenticare che Satana è un essere potente, ma grazie a Dio abbiamo un Salvatore ancora più potente che ha scacciato il male dal cielo. Satana è contento quando esaltiamo la sua forza. Perché non parliamo piuttosto di Gesù? Perché non esaltiamo la sua potenza e il suo amore? L'arcobaleno della promessa che circonda il trono di Dio testimonia per sempre che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. L'arcobaleno della promessa che circonda il trono di Dio testimonia per sempre che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dimostra all'universo che Dio non abbandonerà mai i suoi figli nella battaglia contro il male. È per noi una garanzia della sua forza e della sua protezione fino a quando durerà il suo regno. Salvati per servire. È mattina sul Mar di Galilea. Gesù e i suoi discepoli sono arrivati sulla spiaggia dopo aver trascorso una notte di tempesta in mezzo al mare. La luce del sole, che sta sorgendo, accarezza il mare e la terra, portando la benedizione della pace. Ma appena mettono piede sulla sabbia, essi vengono accolti da uno spettacolo più sconvolgente del mare agitato dalla tempesta. Da alcuni nascondigli, che si trovavano in mezzo alle tombe, saltano fuori due pazzi che si scagliano su di loro come per pestarli. Sul corpo hanno dei pezzi di catene che avevano spezzato per liberarsi e scappare. Hanno la carne dilaniata e sanguinante, lo sguardo minaccioso sotto i lunghi capelli arruffati. Hanno perso ogni parvenza di umanità. Somigliano più a delle bestie che a degli uomini. I discepoli e i loro amici fuggono in preda al panico, ma si accorgono subito che Gesù non è con loro e si mettono a cercarlo. Egli è là, dove lo avevano lasciato. L'uomo che aveva calmato la tempesta, che prima aveva affrontato Satana e lo aveva sconfitto, quell'uomo non scappa di fronte a quegli indemoniati. Quando i due uomini si avvicinano a lui, digrignando i denti con la schiuma alla bocca, Gesù alza la mano che aveva sedato le onde con un semplice cenno e gli uomini non fanno un altro passo. Essi rimangono davanti a lui pieni di rabbia, ma senza poter fare niente. Allora Gesù ordina con autorità agli spiriti di uscire da loro. Essi capiscono che hanno davanti a loro colui che può salvarli dai demoni che li tormentano. Allora si gettano ai suoi piedi per chiedere il suo perdono, ma quando stanno per aprire la bocca, i demoni parlano attraverso di loro gridando: «Che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci?» Gli spiriti sono costretti a lasciare libere le loro vittime. E negli indemoniati si verifica un meraviglioso cambiamento. La loro mente inizia a schiarirsi di luce. I loro occhi brillano di sapienza. La loro espressione, rimasta per tanto tempo deformata a immagine di Satana, diventa all'improvviso dolce. Le mani insanguinate tornano sane e quegli uomini possono usare la loro voce per lodare Dio. Intanto i demoni, abbandonate le sembianze umane, entrano in un branco di maiali e li conducono verso la morte. I guardiani diffondono subito la notizia e la gente si riversa in massa per strada per andare incontro a Gesù. Fino ad allora quei due indemoniati erano stati il terrore del paese. Ora questi due uomini, vestiti e nel pieno possesso delle facoltà mentali, sono seduti ai piedi di Gesù, ascoltando le sue parole e glorificando il nome di colui che li ha guariti. Ma le persone che hanno osservato tutta la scena non sono contente, perché per loro avere perso i maiali è il più importante della liberazione di quei prigionieri dal potere di Satana. In preda al terrore circondano Gesù pregandolo di andarsene. Egli li accontenta, sale sulla barca e si dirige sulla sponda opposta. Ben diverso e lo stato d'animo dei due indemoniati liberati. Vogliono stare in compagnia del loro liberatore. Accanto a lui si sentono al sicuro dai demoni che hanno tormentato la loro esistenza e imbruttito la loro personalità. E quando Gesù sta per salire sulla barca, essi si tengono stretti a lui, si inginocchiano ai suoi piedi e gli chiedono di rimanere con lui per poter ascoltare le sue parole. Ma Gesù dice loro di andarsene a casa e raccontare le grandi cose che il Signore ha fatto per loro. Ora hanno un compito da svolgere, quello di andare nelle case dei pagani e parlare delle benedizioni che hanno ricevuto da Gesù. È duro per loro separarsi dal Salvatore. Dovranno affrontare grosse difficoltà nei rapporti con i loro concittadini pagani. Inoltre, la loro reputazione è stata intaccata a causa del lungo isolamento che hanno dovuto sopportare, e questo influirà negativamente sul loro compito. Ma non appena Gesù spiega qual è il loro dovere, essi si mostrano pronti a ubbidire. Essi non si limitano a parlare di Gesù solo ai parenti e ai vicini, ma girarono per tutta la Decapoli, esaltando la sua potenza in grado di salvare e raccontando il modo in cui erano stati liberati dai demoni. Anche se gli abitanti di Cerasa non avevano ricevuto Gesù, egli non li lasciò nell'oscurità che essi avevano scelto. Quando gli chiesero di allontanarsi da loro, non avevano ancora ascoltato le sue parole. Erano all'oscuro del messaggio che avevano rigettato. Fu per questo che egli mandò loro un messaggio attraverso coloro che non avrebbero potuto rifiutare di ascoltare. Nel causare la morte dei maiali, Satana voleva allontanare il popolo dal Salvatore e impedire la predicazione del Vangelo in quella regione. Ma fu proprio questo evento a risvegliare il paese, come nessun'altra cosa avrebbe potuto fare, concentrando l'attenzione sul Cristo. Anche se il Salvatore era partito, rimasero quei due uomini da lui guariti a testimoniare della sua potenza. Quelli che prima erano strumenti del principe delle tenebre diventarono strumenti della luce, messaggeri del Figlio di Dio. Quando Gesù ritornò nella Decapoli, la gente lo seguiva costantemente e per 3 giorni migliaia di persone che provenivano dai paesi vicini ascoltarono il messaggio della salvezza. I due indemoniati guariti furono i primi missionari che il Cristo inviò per insegnare il Vangelo nella regione della Decapoli. Questi uomini avevano ascoltato le sue parole solo per poco tempo. Essi non avevano seguito neppure un solo sermone pronunciato dalla sua stessa bocca. Essi non potevano insegnare al popolo come i discepoli che erano stati ogni giorno a contatto con il Cristo. Tuttavia, potevano raccontare ciò che sapevano, ciò che avevano visto, sentito e provato dalla potenza del Salvatore. Questo è quello che ognuno può fare quando il suo cuore è stato toccato dalla grazia di Dio. Questi sono i testimoni che il Signore desidera, ma gli uomini muoiono perché questi testimoni mancano. Il Vangelo non deve essere presentato come una teoria morta, ma come una forza vitale capace di cambiare l'esistenza. Dio vorrebbe che i Suoi discepoli fossero testimoni del fatto che attraverso la Sua grazia gli uomini possono avere un carattere simile al Cristo e possono essere felici nella certezza del suo immenso amore. Egli vorrebbe che noi fossimo testimoni del fatto che egli non può essere soddisfatto finché tutti coloro che accettano di essere salvati non verranno riabilitati e restituiti al loro sacro privilegio di essere suoi figli. Egli accetta generosamente perfino coloro che hanno avuto un comportamento estremamente offensivo nei suoi confronti. Quando si pentono, egli dona loro il suo spirito divino e li manda in mezzo agli infedeli per annunciare la sua misericordia. Attraverso la potenza del Cristo è ancora possibile vedere come delle persone che erano nelle mani di Satana vengono trasformate in messaggeri di giustizia e inviati a raccontare le grandi cose che il Signore ha fatto per loro e quanta compassione ha avuto per loro. A te va sempre la mia lode. Dopo che la donna di Capernaum venne guarita dal tocco della fede, Gesù volle che riconoscesse la benedizione che aveva ricevuto. I doni che offre il Vangelo non si possono ricevere in maniera furtiva o goderne in segreto. Voi me ne siete testimoni, dice il Signore. Io sono Dio. La nostra testimonianza della sua fedeltà è il mezzo scelto da Dio per rivelare il Cristo al mondo. Noi dobbiamo riconoscere la sua grazia, così come è stata fatta conoscere attraverso i santi uomini del passato. Ma ciò che sarà più efficace sarà testimoniare della nostra esperienza personale. Noi siamo testimoni di Dio perché riveliamo attraverso la nostra esistenza l'azione di una potenza che è divina. Ogni individuo ha una propria vita e un'esperienza profondamente diversa dalle altre. Dio desidera che la nostra preghiera salga a Lui, caratterizzata dalla nostra personalità. Queste preziose testimonianze, come lodi della Sua grazia, hanno una forza irresistibile che opera per la salvezza delle persone, se confermate da una vita simile a quella del Cristo. È molto importante per noi avere un vivo ricordo dei doni che Dio ci ha fatto. In questo modo la fede acquista sempre nuova forza per chiedere e ricevere di più. Noi veniamo incoraggiati molto di più dalla più piccola benedizione che riceviamo da Dio che dai tanti racconti che leggiamo sulla fede e sull'esperienza degli altri. Chi risponde alla grazia di Dio sarà come un giardino irrorato dall'acqua. La sua salute migliorerà velocemente, la sua luce brillerà nell'oscurità e la gloria del Signore sarà evidente nella sua vita. Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti? Io alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Scioglierò i miei voti al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Canterò al Signore finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Possa la mia meditazione essergli gradita. Io esulterò nel Signore. Chi può raccontare le gesta del Signore o proclamare tutta la sua lode? Celebrate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli, cantate e salmeggiate a Lui, meditate su tutte le sue meraviglie, esultate per il suo santo nome, gioisca il cuore di quanti cercano il Signore. Poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso, e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne. Poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali. In Dio ho fiducia e non temerò. Che potrà farmi l'uomo? Io manterrò le promesse che ti ho fatte, oh Dio. Io t'offrirò sacrifici di lode, perché tu hai salvato l'anima mia dalla morte. Hai preservato i miei piedi da caduta, perché io cammini davanti a Dio nella luce dei viventi. O Santo di Israele, le mie labbra esulteranno quando salmeggerò a te, e così l'anima mia che tu hai riscattata. Anche la mia lingua parlerà tutto il giorno della tua giustizia. Sei la mia fiducia sin dalla mia infanzia. A te va sempre la mia lode. Io renderò celebre il tuo nome per ogni età, perciò i popoli ti loderanno in eterno. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. L'invito del Vangelo non deve essere rivolto e presentato solo a poche persone scelte, che accettandolo pensiamo possano renderci onore. Il messaggio deve essere comunicato a tutti. Quando Dio benedice i suoi figli, non lo fa solo nel suo interesse, ma pensando all'interesse di tutta l'umanità. Quando ci offre i suoi doni, desidera che li moltiplichiamo condividendoli con gli altri. Non appena incontrò il Salvatore, la donna samaritana che parlò con Gesù al pozzo di Giacobbe condusse altre persone da lui. In questo modo si dimostrò una missionaria più efficace degli stessi discepoli del Cristo. Essi, infatti, non videro nella Samaria un territorio che poteva dare frutti. I loro pensieri andavano a grandi progetti che dovevano essere realizzati in futuro. Non si accorsero che proprio intorno a loro c'era un campo da mietere. Ma attraverso quella donna che essi disprezzavano, un'intera cittadina ebbe l'occasione di ascoltare Gesù. La donna portò subito quella luce ai suoi concittadini. Questa donna rappresenta l'azione che una fede attiva in Cristo può realizzare. Ogni vero discepolo nasce nel regno di Dio come un missionario. Non appena conosce il Salvatore, desidera farlo conoscere anche agli altri, perché la verità, in grado di salvare e rendere santi, non può rimanere imprigionata nel suo cuore. Chi beve dell'acqua della vita diventa a sua volta una fonte di vita. Chi riceve si mette nella condizione di dare. La grazia del Cristo che penetra nel cuore è come una fonte nel deserto che sgorga per rinfrescare tutto e indurre coloro che stanno per morire a desiderare di bere l'acqua della vita. Quest'opera rappresenta per noi una benedizione molto più grande del fare qualcosa unicamente per noi stessi. Se lavoriamo per diffondere il messaggio del Vangelo della salvezza, saremo più vicini al Salvatore. Ecco cosa dice il Signore quando parla di coloro che ricevono la sua grazia. Farò in modo che esse e i luoghi attorno al mio colle saranno una benedizione. Farò scendere la pioggia a suo tempo e saranno piogge di benedizione. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Ciò che si riceve deve essere trasmesso agli altri. Giungono richieste di aiuto da ogni parte. Dio ci chiama ad aiutare con gioia i nostri simili. Ci sono corone immortali da conquistare. C'è un regno dei cieli da conquistare. C'è un mondo che sta morendo nell'ignoranza a cui donare luce. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne, come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna. Per 3 anni i discepoli ebbero davanti ai loro occhi il meraviglioso esempio di Gesù. Giorno per giorno essi camminarono e parlarono con lui, ascoltando le sue parole di incoraggiamento agli affaticati e agli oppressi, e assistendo alle manifestazioni della sua potenza in favore degli ammalati e degli afflitti. Quando per Gesù arrivò il momento di lasciarli, egli diede loro la grazia e la potenza di portare avanti la sua missione nel suo nome. Essi dovevano diffondere la luce del suo Vangelo d'amore che porta alla guarigione. Il Salvatore, inoltre, promise che sarebbe stato sempre con loro. Attraverso lo Spirito Santo sarebbe stato perfino più vicino di quando camminava fra gli uomini. Anche noi dobbiamo portare avanti la missione di quei discepoli. Ogni cristiano deve essere un missionario. Con amore e con bontà dobbiamo aiutare le persone che hanno bisogno d'aiuto, cercando di alleggerire, con un impegno disinteressato, i dolori dell'umanità che soffre. Tutti possono trovare qualcosa da fare. Nessuno deve avere l'impressione che non ci sia un posto dove poter lavorare per il Cristo. Il Salvatore si identifica con ogni essere umano. Per dare a ognuno di noi la possibilità di diventare membri della famiglia divina, egli è diventato membro della famiglia terrena. Egli è il figlio dell'uomo e di conseguenza un fratello per ogni figlio e figlia di Adamo. Coloro che hanno accettato di seguirlo non devono sentirsi degli estranei in questa società che sta morendo. Essi sono parte del grande genere umano e il cielo li considera come fratelli sia dei peccatori sia dei santi. Ci sono milioni e milioni di esseri umani vittime della malattia, dell'ignoranza e del peccato che non hanno mai sentito parlare dell'amore del Cristo. Se ci trovassimo al loro posto, che cosa vorremmo che facessero per noi? Dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per loro. La regola di vita che ci insegna il Cristo, in base alla quale ognuno di noi rimarrà in piedi o cadrà nel giorno del giudizio, è: «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro». Tutto ciò che abbiamo ricevuto in più degli altri, come l'educazione, l'istruzione, la bontà del carattere, la formazione cristiana, l'esperienza religiosa, dobbiamo condividerlo con chi è stato meno favorito. Nella misura delle nostre possibilità, dobbiamo aiutare queste persone. Se siamo forti, dobbiamo sostenere i più deboli. Gli angeli che sono costantemente alla presenza del Padre si rallegrano nell'aiutare i suoi figli. Sono sempre presenti dove c'è bisogno di loro, sono vicini a chi deve combattere dure lotte inferiori o vivere in un ambiente difficile. Gli angeli si occupano in modo particolare delle persone deboli, il cui carattere non è ancora trasformato. Il compito di questi esseri del cielo, puri e senza peccato, è quello di aiutare gli uomini più sfortunati e chi ha un carattere da modificare. Una missione che potrebbe sembrare umiliante a degli egoisti. Gesù non pensò al cielo come a un luogo desiderabile quando eravamo perduti. Lo lasciò per una vita di disonore e disprezzo e per una morte vergognosa. Egli, che era ricco degli inestimabili tesori del cielo, diventò povero affinché, grazie alla sua povertà, potessimo diventare ricchi. Dobbiamo seguire il sentiero che egli ha tracciato. Chi accetta di diventare figlio di Dio dovrebbe sentirsi come un anello della catena gettata per salvare il mondo, come uno in Cristo nel suo piano misericordioso, camminando con Lui per cercare e salvare chi si è perso. Molti pensano che sarebbe un grosso privilegio poter visitare i luoghi dove il Cristo ha vissuto quando era sulla terra, poter camminare dove Lui ha camminato, guardare il lago da cui amava insegnare, raggiungere le colline e le valli sulle quali si sono posati tante volte i Suoi occhi. Ma non abbiamo bisogno di andare fino a Nazareth, a Capernaum o a Betania per seguire le orme del Cristo. Le sue impronte le troveremo accanto al letto di un malato, nella baracca del povero, nelle strade affollate delle metropoli e in ogni luogo in cui ci sono degli esseri umani che hanno bisogno di consolazione. Abbiamo il compito di dar da mangiare all'affamato, di vestire gli ignudi, di consolare i sofferenti e gli afflitti. Dobbiamo aiutare i disperati e offrire speranza a chi l'ha persa. L'amore del Cristo, che si manifesta in maniera disinteressata, è in grado di cambiare le persone cattive molto più della spada e della corte di giustizia. Questi mezzi sono necessari per spaventare chi trasgredisce la legge, ma il missionario può fare di più con l'amore. Spesso le persone che si difendono di fronte a un rimprovero si inteneriscono di fronte all'amore del Cristo. Il missionario non solo può guarire le malattie fisiche, ma può condurre i peccatori dal grande medico che li purifica dalla lebbra del peccato. Dio ha pensato di far sentire la sua voce attraverso i suoi discepoli, agli ammalati, agli sfortunati e a coloro che sono posseduti dai demoni. Per mezzo di questi strumenti umani, egli vuole essere il consolatore che il mondo non conosce. Il Salvatore ha dato la sua vita con l'obiettivo di costituire una Chiesa capace di aiutare i sofferenti, le persone angosciate e tentate. Un gruppo di credenti potrà non avere mezzi finanziari o cultura, potrà essere sconosciuto alla gente. Tuttavia, con l'aiuto del Cristo, essi possono realizzare nelle case, nelle comunità e perfino nelle regioni più lontane una missione i cui risultati avranno effetti eterni. A coloro che hanno deciso di seguire il Cristo, come ai primi discepoli, vengono rivolte queste parole: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli. Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Noi abbiamo anche la promessa della sua presenza. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Oggi non ci sono le folle curiose che si radunano nel deserto per vedere e ascoltare il Cristo. La sua voce non si sente nelle strade affollate. Agli angoli delle vie non si sente il grido: «Sta passando Gesù di Nazaret!» Eppure queste parole sono ancora vere. Il Cristo cammina ancora per le nostre strade, anche se non lo vediamo. Entra nelle nostre case portando messaggi di misericordia. Vuole collaborare con tutti coloro che si impegnano per agire nel suo nome. Se lo accogliamo, egli sarà con noi per guarire e benedire. Così parla il Signore. Nel tempo della grazia io ti esaudirò. Nel giorno della salvezza ti aiuterò. Ti preserverò e farò di te l'alleanza del popolo per rialzare il paese, per rimetterli in possesso delle eredità devastate, per dire ai prigionieri: «Uscite!» e a quelli che sono nelle tenebre: «Mostratevi!» Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion: «Il tuo Dio regna!» Prorompete assieme in grida di gioia, poiché il Signore consola il suo popolo. Il Signore ha rivelato il suo braccio santo agli occhi di tutte le nazioni. Tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.